Procediamo all'appello nominale per la verifica del numero legale.
Valvano,
sì.
Bufano,
sì.
Carbone,
assente.
Cillis,
assente.
Flammia,
assente.
Fontana,
assente.
Gubelli,
sì.
Mastro Martino,
assente.
Montanarello Antonio,
assente.
Castaldi,
assente.
Piccolella,
assente.
Montanarella Donato,
presente.
Sacco,
assente.
Sassone Antonio,
assente.
Rauseo,
assente.
Monico,
presente.
Valvano Salvatore,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 presenti.
La seduta è valida.
Verificata la presenza del numero legale, diamo inizio a questa sessione ordinaria del Consiglio Comunale. Prima di passare alla trattazione del primo punto, porto a conoscenza del Consiglio che il consigliere Montanarello Antonio mi ha contattato dicendomi di non poter partecipare a questa assise in quanto impegnato alla celebrazione di un matrimonio fuori sede. Procediamo ora alla trattazione del primo punto. Allora, procediamo alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, approvazione verbale seduta precedente. Delibera numero 21 del 30 giugno 2015, approvazione verbale seduta precedente. Delibera numero 22 del 30 giugno 2015, comunicazione su cui il sindaco intende svolgere comunicazioni. Delibera numero 23 del 30 giugno 2015, adesione all'istituzione del Parco Naturale Regionale del Vulture. Delibera numero 24 del 30 giugno 2015, trasporto scolastico, approvazione piano finanziario direttiva. Delibera numero 25 del 30 giugno 2015, riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza della Corte d'Appello di Potenza, sezione civile numero 2904 del 2014. Delibera numero 26 del 30 giugno 2015, riconoscimento di debito fuori bilancio derivante da sentenza del Tribunale di Potenza numero 252 del 23 giugno 2014. Delibera numero 27 del 30 giugno 2015, riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza del giudice di pace di Melfi numero 70 del 2014. Procediamo alla votazione. Valvano, Bufano, sì. Fontana, Gubelli, Mastro Martino, Montanarella Donato, Monico, Valvano Salvatore. All'unanimità dei presenti il Consiglio approva. Procediamo ora alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno, comunicazioni su chi il sindaco intende svolgere comunicazioni. Non so se il sindaco ci sono comunicazioni da fare. No, allora procediamo ora, non essendoci comunicazioni, andiamo alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno, approvazione della relazione previsionale programmatica 2015-2017 del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 con i relativi allegati. La parola al sindaco per la relazione sul punto.
Sì. Grazie Presidente. Consiglieri, il bilancio e la manovra programmatica di quest'anno si caratterizza per avere 55 progetti rispetto ai 96 previsti dalle linee programmatiche. Sono stati programmati quest'anno e sono già in corso, in fase di attuazione, sei progetti sul programma numero 1. Poi ci sono 9 progetti sul programma numero 2, 15 sul programma numero 3, 4 sul programma numero 4, 11 sul 5, 3 sul 6, 4 sul 7, 8 e 3 programmi sull'8. Come poi vedrete dalla relazione che farà l'assessore al bilancio, insomma, anche quest'anno c'è complessivamente una manovra finanziaria abbastanza significativa, rispetto alla quale siamo riusciti a mantenere inalterata l'impostazione che ci ha caratterizzato dall'inizio del mandato, e cioè abbiamo evitato l'aumento delle tasse, mantenuto a livelli estremamente bassi le tariffe dei servizi. Vi ricordo che le tariffe dei servizi si sono ridotte dal asilo nido e mezza, percentuali molto elevate, tra il 30 e il 60% a seconda delle fasce, e quindi abbiamo mantenuto inalterata sostanzialmente l'impatto sulla comunità dei tagli e della diminuzione di risorse che anche nell'anno 2015 ha caratterizzato, caratterizzerà la gestione dell'amministrazione comunale. Mi limiterei a questo per adesso e chiediamo all'assessore di darci uno spaccato sintetico della manovra 2015.
Sì, grazie Sindaco. Io procederei in questo modo, se siete d'accordo. Come sapete, da un paio d'anni esponiamo il bilancio in chiaro, che è poi il documento che in base alle linee programmatiche dell'amministrazione sarà anche esposto e pubblicizzato sul sito internet del Comune e quindi reso disponibile per i cittadini in modo, come dire, semplificato ed intelligibile. Quindi ritenuto di utilizzare lo stesso schema utilizzato l'anno scorso e fare un'esposizione più che altro in termini differenziali per evidenziare quali sono le principali novità e variazioni, soprattutto in relazione alla variazione purtroppo negativa in termini di risorse disponibili e quindi alla necessità di adeguamento delle poste di bilancio, fermo restando che l'impianto in termini strategici e di progetti è sostanzialmente analogo a quello che risulta approvato col bilancio di assestamento a novembre, quindi appena qualche mese fa, con gli adeguamenti dovuti all'avanzamento in corso dei vari progetti. Quindi il punto di partenza è esattamente l'aspetto più caratterizzante, che riguarda la disponibilità di risorse. Quest'anno va aggiunto anche che da quest'anno cambiano le regole di contabilità pubblica, che non è solo una variazione di ordine tecnico, ma l'introduzione di quello che si chiama il cosiddetto bilancio armonizzato, che va in vigore quest'anno solo a fini conoscitivi, con l'introduzione di alcuni vincoli di bilancio. L'anno prossimo diventa lo strumento a regime e comporta anche delle variazioni sostanziali nella possibilità di utilizzare le risorse. Quindi da quest'anno si entra a utilizzare il bilancio cosiddetto armonizzato in base alla nuova disciplina di legge, e che determina nuove regole di contabilità pubblica. Sostanzialmente si perde l'utilizzo di quella che era conosciuto come l'uso dei residui, per cui il bilancio di competenza rappresenta solo la programmazione dell'anno e poi esistono una gestione legata all'accumulo di crediti e debiti degli anni precedenti come in un contenitore separato. Questa distinzione oggi non è più. Il nuovo sistema di contabilità rimette tutto insieme e determina una serie di riadeguamenti, alcuni dei quali incidono anche sulla disponibilità di risorse. Per cui, su questo grafico potete vedere il progressivo andamento delle risorse disponibili. Ormai siamo abituati da molti anni a vedere una riduzione progressiva. Dal 2010, vedete, erano circa 8 milioni di euro, adesso siamo andati al di sotto della soglia di 4 milioni e mezzo di euro. Il salto di quest'anno è particolarmente significativo fra 2014 e 2015, dovuto a una riduzione sia dei trasferimenti, come vedete le prime due voci, il fondo di solidarietà comunale e il fondo compensativo TASI, che sono le due voci principali di trasferimento di risorse dal governo centrale agli enti locali, si sono ridotte sensibilmente, e sia al nuovo obbligo derivante da ciò che dicevo prima, cioè le nuove regole di finanza pubblica e di contabilità pubblica, che determinano l'obbligo di accantonare risorse che sono teoricamente disponibili per il comune ma di fatto non lo sono. Ci sono una serie di poste tecniche che potete leggere: fondo svalutazione crediti, accantonamento per soccombenza, rischio di soccombenza contenzioso, che determinano ulteriori vincoli al bilancio. In più, peculiarmente sul comune di Melfi si è venuta a creare una situazione particolare, perché c'è una richiesta di recupero da parte del Ministero dell'Interno di una somma di circa 1 milione di euro derivante dalla erogazione di contributi che il governo centrale ha effettuato negli anni dal 1997 al 2009 relativamente a utilizzo di personale distaccato. La formula tecnica è personale transitato per mobilità utilizzato nelle attività scolastiche. Sostanzialmente il Ministero ritiene di aver continuato ad erogare questi contributi anche successivamente al dovuto, quindi successivamente alla cessazione di questi rapporti di lavoro, e quindi dal 2010 ha ricomputato tutto ciò che secondo il Ministero dovrebbe essere recuperato. Il Ministero ritiene che debba recuperare indebite provvidenze che sono state erogate al Comune di Melfi fra il 97 e il 2009 per circa 1 milione di euro, rateizzabili in 5 anni, quindi a parte, cioè voglio dire, a prescindere dalla possibilità di attivare forme di tutela giuridica che comunque il Comune potrebbe e dovrebbe mettere in campo rispetto a questa vicenda, e lo farà, c'è comunque l'obbligo di accantonare la somma in bilancio che si va ad aggiungere a tutti gli altri vincoli, portando l'entità della manovra complessiva a 1.700.000 euro circa. A fronte di questa necessità di riequilibrio di bilancio, va segnalato come elemento principale che non si è proceduto ad alcun aumento dei tributi, anzi le aliquote dei fiscali sono, anche se chirurgicamente su alcuni aspetti particolari, addirittura diminuite. Come sapete, a febbraio abbiamo adottato con la delibera di approvazione delle aliquote una ulteriore riduzione al minimo di legge, quindi al 4 per mille, dell'aliquota IMU per coloro che trasferiscono la residenza a partire dal 1 gennaio 2015 per motivi di lavoro. Rientra nel noto pacchetto per la crescita demografica, che prevede anche queste altre misure che vedete nel grafico, nella diapositiva, quindi contributo fino a 250 euro mensili, l'azzeramento della TASI, l'azzeramento triennale della tassa rifiuti, la possibilità della cedolare secca per chi stipulasse contratti di locazione a canone agevolato. Ovviamente il presupposto principale è la presenza di un lavoro a tempo indeterminato, quindi è un fenomeno che inizieremo a vedere in questi giorni, perché come sapete la stabilizzazione dei contratti presso la Fiat di San Nicola sta avvenendo, è avvenuta da pochissimi giorni. Però comunque il dato rispetto a un generale trend negativo che esiste in tutta la Basilicata ed era cominciato a verificarsi anche a Melfi dall'anno scorso, il dato è, anche se modestamente, per un numero in assoluto forse non particolarmente significativo, però è già confortante, perché fra gennaio e luglio c'è stata una crescita della popolazione di circa 50 unità. Tanto per darvi un indicatore, così per avere un'idea in termini economici, 50 unità considerando il reddito medio pro capite di tutti i cittadini, compresi coloro che non producono reddito, significherebbe 1 milione di euro, significa in realtà, perché questi sono dati già verificati, già effettivi, 1 milione di euro di reddito spendibile in più che è arrivato in città. La TASI non c'è nessuna modifica, quindi andrei velocemente. Sulla TARI c'è un'ulteriore riduzione del costo di base. Voi sapete che la TARI deve coprire il 100% del costo del servizio. Se il costo del servizio viene a ridursi, si riduce anche la tariffa. L'elemento più significativo è un'ulteriore riduzione del costo di smaltimento, che consente da una parte un'ulteriore riduzione della tariffa e dall'altra la possibilità di reinvestire parte delle somme recuperate per ulteriori servizi, tra cui citerei quello più significativo introdotto quest'anno, gli incentivi per i buoni spesa per coloro che effettuano raccolta differenziata per il multimateriale. Ci riferiamo non alle famiglie in questo caso, ma alle piccole e medie imprese, e poi anche l'esenzione triennale per i nuovi residenti, l'abbiamo detto, un'aggiunta di esenzione di tutte le piccole pertinenze dell'abitazione fino a 10 metri quadrati che non pagano più, è un incentivo di 150 euro a tonnellata per coloro che aderiscono alla piattaforma West Smart per il recupero dei rifiuti speciali. Le tariffe complessivamente sono comunque ulteriormente scese tutte nell'ordine del 2-3% e continuano ad essere ovviamente le più basse della regione Basilicata. Qui c'è una tabella di confronto che abbiamo fatto con gli altri comuni, che abbiamo già forse rappresentato nel consiglio di approvazione delle tariffe, viene comunque qui riproposta, da cui si vede chiaramente che su una famiglia di 4 persone la tariffa di base che si paga a MEF di 32,54 euro è notevolmente diversa da tutte le altre, che stanno da 122 euro in su e arrivano fino a 180 euro a potenza. Così anche le tariffe a metro quadrato e le tariffe per le piccole e medie imprese, artigianali, commerciali, eccetera. L'addizionale IRPEF continua a conservare invariata l'esenzione totale per tutti coloro che hanno un reddito lordo inferiore a 15.000 euro. Per i tributi minori introdurremmo oggi, con un altro punto che proponiamo al Consiglio, la riduzione del 90% della TOSAP, la tariffa per l'occupazione suolo pubblico giornaliera, riservata agli pubblici esercizi su tutto il territorio comunale, per installazione di tavolini all'aperto, gazebo e pedane, ma sarà un punto che ovviamente impatta sul bilancio in termini positivi, perché si prevede una crescita delle domande, ma ovviamente nel merito sarà trattato successivamente. Sui servizi, rimanendo solo sui servizi principali, ci sono riduzioni notevoli, come vedete, soprattutto per le fasce più basse, per i servizi più rilevanti che il Comune eroga. La mensa scolastica, per esempio, rimane esonerata la fascia fino a 3.000, la fascia da 3.000 a 5.000 euro passa da 2,45 a 1,45, quindi è un abbattimento di quasi la metà, e così via. Vedete anche le altre, sono tutte in riduzione, ovviamente la riduzione è maggiore per le fasce più basse, e si riduce man mano che le fasce diventano più alte. Stesso ragionamento riguarda lo scuolabus: la prima fascia da 5 a 8 passa da 8 euro a 3 euro, la fascia di esonero rimane, e così via. Idem per l'asilo nido. Questa è una tabella comparativa che anche qui fa vedere, in termini di confronto territoriale, che comunque la fascia di esenzione IRPEF più alta è quella di Melfi, e così via. Anche i sistemi tariffari sono più sicuramente più convenienti. Il dato delle entrate tributarie conferma tutto quanto detto. Rispetto a un dato nazionale medio di entrate correnti pro capite di 883 euro, a MEF siamo 682, quindi abbiamo un livello di pressione, soprattutto un livello di pressione tributaria notevolmente ridotto. Questo riguarda tutta la pressione tributaria, quindi anche quella che c'è sulle imprese, non solo quella che c'è sulle famiglie, rapportata ovviamente alla popolazione residente. Sulla spesa per servizi, ovviamente, se non c'è stato aumento di tasse, c'è stata una ridistribuzione con alcune variazioni e riduzione della spesa, soprattutto della spesa che o va ridotta per obbligo, perché comunque è una spesa per certi versi improduttiva, sulla quale si è potuto ulteriormente intervenire in riduzione. Nella prima categoria rientra la spesa del personale, che si è ulteriormente ridotta nel 2015. E qui ci sono una serie di tabelle su cui andrei veloce, a meno che non ci sono poi domande o dovesse emergere qualche richiesta particolare in fase di dibattito, sulla ripartizione della spesa corrente nel triennio sulle varie voci: strade verde, decoro urbano, trasporto e illuminazione. La logica è sempre quella che si riduce, come vedete, il costo per esempio per utenze, il cosiddetto costo improduttivo, quello che appunto dovrebbe comunque essere ridotto come politica di medio termine, e ciò che viene recuperato viene reinvestito in interventi di manutenzione. Questo accadeva già l'anno scorso e continua ad accadere anche quest'anno: si riducono le utenze e aumentano le manutenzioni. Per le politiche sociali si sono confermati tutti i livelli di assistenza, sia dei servizi essenziali, sia anche il fondo assistenza bisognosi, che, come ricorderete, ha avuto una crescita notevole soprattutto dal 2010 in poi, passando da una media di 30.000 euro ai 160.000 euro di oggi, che vengono mantenuti da 3 anni. Si continua il piano di rientro programmato della spesa per il trasporto pubblico. Gli interventi in materia ambientale, vale la pena semplicemente di elencarli molto velocemente: si riferiscono a bonifiche ambientali, al bando per l'amianto che è riproposto, incentivi per il conferimento multimateriale, per esempio i buoni spesa di cui si parlava prima, interventi per la vigilanza ambientale che si sta facendo sul territorio, per l'installazione di videosorveglianza contro il fenomeno dell'abbandono di rifiuti a bordo strada, interventi per monitoraggio fenice, il piano di assestamento forestale approvato dalla Regione Basilicata che riguarda interventi di valorizzazione del bosco Frasca e dell'Abetina. Questo è un grafico di riepilogo degli interventi in materia di cultura e sport, e idem per le voci residuali, i costi di gestione delle strutture. Sul piano della parte seconda del bilancio, sia in entrata che in uscita, quindi investimenti e finanziamenti, continua la riduzione dei debiti, siamo ormai a 3,6 milioni, quindi sotto i 4 milioni di euro, in fase di rimborso ordinario. Il rimborso straordinario è stato effettuato nell'anno 2011 con una riduzione sostanziale, adesso siamo in fase di ammortamento ordinario dei debiti, un livello assolutamente contenuto dei debiti. Quest'anno c'è anche un leggero alleggerimento del saldo obiettivo del patto di stabilità. Voi ricordate l'aspetto peculiare del patto di stabilità, per cui bisogna incassare risorse finanziarie per poter effettuare investimenti in opere pubbliche, prima di poterle pagare devono essere materialmente incassate, in più bisogna conservare un saldo. Questo saldo si è venuto praticamente ad azzerare in linea teorica per l'anno 2015 a seguito di interventi governativi, ma viene parzialmente compensato da una posta di altra natura che deriva dalla nuova normativa sul bilancio armonizzato, portando sostanzialmente il saldo obiettivo effettivo intorno ai 200.000 euro, quindi di poco inferiore a quello dell'anno scorso al netto di tutte le correzioni che la normativa impone. Sugli investimenti, alcune delle opere che erano già in programmazione, erano già presenti nel piano delle opere pubbliche dell'anno scorso, vengono riproposte, molto brevemente classificate per categorie, fanno riferimento a interventi in materia di cultura e centro storico, l'intervento finanziato dalla Regione su cui sono integrati fondi comunali sulla Porta Calcinaia, un intervento finanziato dal Ministero delle Infrastrutture per la riqualificazione urbana delle casette e completamento della scuola Nitti, la misura 313 che prevede recupero di viabilità rurale e impiantistica sul rifugio Monte Vulture, e una serie di interventi puntuali che potete individuare nell'allegato piano opere pubbliche, che sono quelli descritti qui: Canonica di San Lorenzo, Parcheggio San Teodoro, Piazza Belle Mancini, recupero Palazzo della Corte, Palazzo Pierro, ex carcere. L'elemento comune a tutti questi interventi, anche i successivi, è che sono tutte risorse assolutamente certe, perché derivano da fonti finanziarie non solo certe ma anche in gran parte escluse dal patto di stabilità, quindi ci sarebbe, come dire, la concreta possibilità di poter subito dopo l'approvazione del bilancio partire con queste opere, fermi restando i tempi delle procedure ovviamente. Compreso un intervento qui sui fondi europei 2014-2020 che rientrerebbe nell'accordo di programma quadro con la Regione Basilicata per realizzazione della funivia Melfi Monte Vulture Monticchio. Stesso ragionamento vale anche per gli investimenti sulle altre categorie, quindi questa la logica utilizzata nelle slide è di dividerle appunto per settore. Qui potete leggere quelli relativi al settore ambiente, proposta di tetto fotovoltaico sulla scuola Berardi, contributi, ecco, questi sono trasferimenti che derivano, la cui fonte di entrata sono le compensazioni ambientali sull'eolico e che sono destinati a bandi per l'efficientamento di edifici sia residenziali che d'impresa. Il bando per il finanziamento degli interventi su fonti rinnovabili per le imprese è già pubblico ed è già in corso, con un finanziamento provvisorio legato al bilancio provvisorio, all'esercizio provvisorio, e adesso potrebbe essere reintegrato con ulteriori risorse con l'approvazione del bilancio di previsione. Così via anche per gli altri, andrei velocemente, che sono in gran parte investimenti già noti, riguardano gli attraversamenti ferroviari, le reti acque bianche e una serie di interventi di urbanizzazione e viabilità e di adeguamenti di strutture pubbliche comunali, soprattutto scuole e impianti sportivi. Mi fermerei qui per il momento, poi se ci sono domande possiamo integrare. Grazie.
Grazie Assessore Panico. Ci sono interventi? Ci sono interventi? Passiamo alla dichiarazione di voto. Ah, c'è il consigliere Castaldi. Prego, consigliere. Un attimo solo. Che numero? 10, vero? Sì. Un fuori classe.
Grazie, Presidente. Intervengo davvero per uno spirito, come dire, di responsabilità e anche per rispetto al punto che stiamo trattando, un bilancio di previsione merita sicuramente un minimo di dibattito e pertanto mi aspetto anche che la maggioranza non si limiti ad un'alzata di mano, perché al di là degli scherzi si tratta davvero dell'ultimo bilancio di previsione di una legislatura intera e che a mio parere dovrebbe rappresentare anche per voi stessi un momento di consuntivo, un momento di riflessione su tutto quello che è successo oramai in questi quasi 50 mesi di amministrazione. In realtà anche le modalità con cui invece stiamo operando velocemente e nell'assoluto silenzio ci fanno comprendere che si tratta effettivamente di un momento che è l'epilogo di una... No, è vero, so che ci sono stati dei festeggiamenti particolari prima, ma io me li sono persi. Voglio dire, il modo in cui si sta presentando un bilancio di previsione, che ripeto, dovrebbe rappresentare una...
Scusa, consigliere, di quali festeggiamenti parli? Giusto per sapere, così ce ne fai... Ci fai partecipe?
Sindaco, mi hai detto che mi sono perso una parte...
Diciamo che si è andonata.
Quindi immagino che ci sarà stato qualcosa di molto più eclatante rispetto a questo, a quest'area da funerale che invece respiriamo in quest'aula. Questo doveva essere il modus operandi di un'amministrazione che in sede di presentazione di bilancio preventivo avrebbe di solito inteso coinvolgere la città, le forze sociali, chi più ne ha più ne metta, avrebbe partecipato in maniera assolutamente aperta tutte le varie componenti della città, ovviamente, insomma, sappiamo che sono rimasti meri slogan, tant'è che il bilancio, addirittura il quarto bilancio, il quinto bilancio di previsione, viene licenziato frettolosamente in un caldo pomeriggio di agosto, tra quattro consiglieri che, insomma, in maniera più o meno svogliata, me compreso, si sono presentati in quest'aula. Quindi questo, a mio parere, rappresenta un epilogo di una esperienza amministrativa che non può non essere giudicata, per quanto ci riguarda, in maniera negativa. E lo stesso bilancio ripetitivo, in maniera direi quasi ossessionante, quasi ossessiva, delle ultime tre annualità, non ha fatto altro che dare l'ulteriore conferma di ciò che ho appena detto, cioè di una amministrazione che è scivolata via, nel migliore dei casi nel silenzio, ma purtroppo spesso anche invece con qualche eco negativa. E ovviamente non faccio riferimento a questioni giudiziarie, eccetera, nella maniera più assoluta, questo ci tengo sempre a sottolinearlo. Parlo ovviamente di fatti e di questioni amministrative. Quindi è un bilancio che ancora una volta fotografa una... che io ho sempre definito di pseudocommissariamento di questo comune. Abbiamo avuto una amministrazione che ha sostanzialmente cercato di fare l'ordinario, ma come sempre ho detto, anche nell'ordinarietà purtroppo abbiamo trovato tante mancanze. È una situazione che l'amministrazione ha cercato sempre di coprire attraverso il famoso piagnisteo del patto di stabilità, ma oramai lo abbiamo compreso, lo abbiamo capito che cos'è questo patto di stabilità. I cittadini non vi hanno mai chiesto di lastricare d'oro le strade, non vi hanno mai chiesto di esibirvi in spese folli o in spese pazze, ma i cittadini vi hanno chiesto l'ordinarietà, e nemmeno su quella è stata data una giusta risposta. Che cosa volete che vi dica? Che i ragazzi sono costretti ad andare a giocare nei campi di calcetto alle 2, alle 3 di pomeriggio con 40 gradi, perché chiaramente, essendo i campi non affidati a nessuno, non hanno la possibilità di utilizzare gli impianti di illuminazione? Vi sembra una cosa normale? Dopo 4 anni, dopo 5 anni di amministrazione, lasciare ciò che era già, tra l'altro, oramai in un regime di appalto abbastanza automatico, lasciarlo così abbandonato? E qui parliamo di estrema ordinarietà. Qui non stiamo parlando di nessun progetto particolare o megagalattico. Qui il patto di stabilità non c'entra proprio nulla. Qui viene solo a galla la disattenzione, la disorganizzazione e io direi addirittura l'incapacità amministrativa, perché non riesco a spiegarla diversamente. Ma è un esempio dei tanti che potrei continuare a fare. Per cui oggi che cosa dobbiamo commentare? Dobbiamo commentare il bilancio che parla di programmi che forse potrebbero realizzarsi nel giro di 3-4 anni, dopo 5 anni quasi di amministrazione? Non mi sembra giusto, non mi sembra corretto. Oggi noi dobbiamo parlare di che cosa è avvenuto in questi 4 anni, in questi 5 anni. Ed è avvenuto questo che vi ho appena rappresentato. Spese che hanno sempre e solo avuto, ovviamente, la finalità di gestire al meglio questa o quella richiesta, a seconda di chi si voleva in qualche modo accontentare, di chi si voleva in qualche modo favorire, nel senso di voler prendere in considerazione questa o quella esigenza particolare. Ma non è così. Non è così che si può amministrare una città. Non è dicendo cose spesso non vere che si può pensare di tirare a campare per 5 anni. E il bilancio, come vedete, i 5 anni stanno per passare. Si farà ovviamente una analisi, un consuntivo, e non ci vogliamo nemmeno arrampicare più di tanto in quest'aula a farlo. Tra pochi mesi si farà il consuntivo, quello vero, quello con cui si chiederà alla città di Melfi che cosa ne pensa di questa amministrazione. Ed è lì che chi vorrà potrà sicuramente spiegare ciò che è successo e ciò che non è successo. Ed è lì che le carte, i documenti, le verità verranno certamente fuori. In quest'aula, oramai, è inutile davvero spendere più di tanto il tempo a nostra disposizione. Siamo sempre le solite 10 persone. La gente, mi vorranno scusare i 2 stoici ascoltatori che in questo momento sono presenti, ma la gente non ci degna della minima attenzione, ed è pertanto questo il motivo per cui oggi io non ritengo di dovermi nemmeno, come dire, soffermare su aspetti particolari e tecnici del documento che ci sottoponete in approvazione. Io ritengo di avere il dovere di richiamare l'attenzione mia, ma l'attenzione di tutti voi, su quello che invece, a mio parere, è l'argomento più importante. Un'analisi seria di quello che è successo in questi 50 mesi di amministrazione, un'analisi seria rispetto a quello che è stato l'atteggiamento, che è stata l'impostazione, che è stata il modus operandi dell'amministrazione. Non è più possibile, a mio parere, parlare ancora di bilanci di previsione, nel senso che è molto più serio dire che cosa è stato fatto, come è stato fatto e che cosa si sarebbe dovuto fare. Io colgo solo l'occasione per davvero invitare, quantomeno in questo scorcio di legislatura, l'amministrazione ad evitare che si possa imbastire una campagna elettorale anticipata senza però il rispetto delle regole che a mio parere devono sempre invece essere rispettate, del confronto corretto, serio, aspro, può esserci anche il confronto aspro, ci mancherebbe, ma direi che dobbiamo svolgere il nostro ruolo fino in fondo, cioè dando ai cittadini tutte le giuste informazioni, tutte le informazioni corrette perché loro possano valutare. Ciò non significa che pretendo che l'amministrazione vada a dire ai cittadini di non aver ben operato, ma è inutile però dire cose che invece non trovano riscontro nei fatti, nelle carte, nei documenti, negli atti, ormai nella storia, direi io, di questa amministrazione. Dobbiamo certamente prepararci ad un confronto e direi di approfittare di questa occasione per dimostrare comunque alla città di Melfi che ognuno nei rispettivi ruoli ha sempre cercato comunque di svolgere al meglio il proprio mandato. Poi sui risultati, ripeto, ci sarà il giudizio dell'elettorato.
Grazie consigliere Castaldi. Ci sono altri interventi? Consigliere Piccolelli. Prego.
24, grazie. Grazie Presidente, Giunta, Consiglio, tutti. Stiamo per in questo Consiglio deliberare. Questo Consiglio sta per deliberare un atto che chiude la legislatura di questa amministrazione, che è un atto politico importante perché c'è la programmazione di quello che si è prefissata questa maggioranza. Oggi, in queste ore, forse la Regione Basilicata ha approvato la legge di stabilità e devo dire che è corso in aiuto a circa 80 comuni mettendo delle somme a disposizione per far sì che potessero mettere su un bilancio di previsione per la ordinaria amministrazione delle amministrazioni. Grazie a Dio, con il comune di Melfi di questo non ha bisogno. Non ha bisogno, tenendo conto di tutto ciò che è successo negli ultimi anni, con una notevole riduzione di fondi, di trasferimento di fondi sia dal governo nazionale che da quello regionale, tenendo conto di un'importante riduzione dell'IMU sull'area industriale che il governo Monti ha tolto al comune di Melfi, con tutto ciò accantonando delle somme che per legge è previsto farlo in base al bilancio di previsione che il comune, voglio dire, mette su, Con tutto ciò è un comune solido e positivo per quanto riguarda la finanza. Nel leggere gli atti ho delle grosse perplessità su quello che dice il consigliere Castaldi, perché dice che si respira aria di funerale, c'è un commissariamento di questo comune, la gente non ci degna nemmeno di un'attenzione. Beh, questo devo dire che il commissariamento in questo comune l'hanno portato per ben due volte il centrodestra. Se la gente non degna di attenzione a questa maggioranza, forse la colpa è anche della minoranza. Non lo so, il consigliere Castaldi evidentemente l'ha detto, voglio dire, in una maniera così provocatoria, però è giusto che va puntualizzato quello che lui dice. Quindi se la gente non ha portato attenzione a questa maggioranza, a questa amministrazione, dico che gran parte della colpa è più che altro della minoranza, perché non ha fatto politica, non è stata presente nei vari consigli, non si presenta in commissione. Non ha fatto il proprio dovere, perché se così come dice il consigliere Castaldi ci sarebbero state tante di quelle argomentazioni per poterle portare in piazza tra la gente, e quindi ci sarebbe stato, voglio dire, tanto di quel pane quotidiano, ma così non è. Perché io oggi l'unica contestazione che ho letto dalle pagine dei giornali, forse una decina di giorni fa, dal quotidiano, dove Uomo Melfi e l'altro simbolo della consigliere Fontana, che accusavano il sindaco perché non faceva una politica bensì di lealtà, ma bensì una politica di promesse non mantenute. Come pure ho letto qualche giorno fa da l'ex consigliere Navazio, dove dice che ancora oggi si appella su un'opera sulla piscina che questa amministrazione, voglio dire, ha messo su, che avevano chiuso, e dove Melfi è stato apprezzato non da Melfi ma da tutta l'area nord della Basilicata, che è stato dato dignità e servizio ai cittadini che voglio dire, gli avevano negato questo, cioè, voglio dire, questo servizio, che è un servizio di utilità, voglio dire, importante. Quindi per quanto riguarda, voglio ringraziare l'assessore con i dirigenti dell'area finanziaria per il bilancio di previsione che hanno messo su, che è un bilancio positivo, mettendo a disposizione delle somme reali, voglio citare qualcuno, il bando che è stato fatto per quanto riguarda dell'energia alle imprese, che sta dando anche in questi qua dei grandi risultati sulla partecipazione delle imprese che stanno facendo richiesta, ci sta una riqualificazione delle abitazioni. Stiamo cercando di ripristinare quei famosi pali dei fotovoltaici che hanno messo, voglio dire, nelle campagne senza mai poterli utilizzare, messo a disposizione 100.000 euro. Possiamo parlare di tanto, stiamo cercando di, sicuramente partirà a breve anche il ponte della Bicocca, che sarà ultimato, quindi, cioè, questa era una, voglio dire, come le solite strutture che vengono fatte, voglio dire, poi abbandonate a se stesse senza nemmeno, voglio dire, portarle a termine, e quindi sono dei soldi pubblici sperperati. La raccolta differenziata sta andando avanti, un'amministrazione che per ben 4 anni con voglio dire, una riduzione di fondi notevole di 2.600.000 euro da parte del governo nazionale, più la riduzione dell'IMU del 75% che non rientra più nelle casse del comune, non ha alzato, voglio dire, la soglia delle tasse, ma bensì ha mantenuto basse e tenendo una grossa fascia di non far pagare l'IRPEF. E non ancora, voglio dire, non ha nemmeno applicato, voglio dire, una tassa governativa che poteva, voglio dire, andare a beneficio delle casse comunali, ma il comune, cioè l'amministrazione attuale, ha deciso di non applicarla per favorire i cittadini, che è la famosa tassa alla TASI. Quindi per ben 2 anni non è stata pagata, quindi trovatemi un comune della Basilicata dove non hanno applicato la TASI, oppure non hanno, voglio dire, fatto un adeguamento sulle tariffe, sia per quanto riguarda la spazzatura sia altre tariffe. Abbiamo, voglio dire, ridotto le spese dei servizi, voglio dire, urbani, mantenendo lo stesso, voglio dire, numero di impiegati e garantendo un servizio più equo a tutta l'area territoriale. Guardate, se oggi vogliamo criticare questa amministrazione, critichiamola pure, però io mi sarei aspettato un'opposizione più forte, più efficace e più, voglio dire, rappresentativa nella città, ma evidentemente gli argomenti che viene da parlare, questa opposizione che non la vediamo tra i banchi del Consiglio Comunale, se andiamo a pigliare i verbali dei 5 anni, la presenza è talmente residua e minima, e quindi questa è oggi stiamo parlando. Ho detto, voglio ripetere, vogliamo ritornare sulla piscina, cioè, se queste sono le argomentazioni che, voglio dire, voi vi volete presentare alla città, ben venga, poi la città deciderà, voglio dire, i cittadini decideranno che da farsi. Quindi il mio voto è un voto positivo e, ripeto, voglio ringraziare la Giunta, l'assessore, il sindaco e l'area finanziaria per questo bilancio di previsione che io ritengo positivo per la città di Melfi. Grazie.
Grazie consigliere Piccolella. Il consigliere Gubelli ha chiesto di intervenire.
Prego. Grazie presidente. Io resto sempre un po' sorpreso quando sento gli interventi dell'amico Castaldi. Resto sorpreso perché gli devo dare atto di una coerenza costante veramente dal primo intervento del primo bilancio, dove non trovo nessuna differenza sull'intervento fatto al primo bilancio e quello negli anni successivi. E ho la sensazione veramente che si sia così vissuto una realtà completamente al di fuori di quello che è stato il mondo reale. Perché posso capire una visione diversa sui provvedimenti, però mi sarebbe piaciuto confrontarmi su quali provvedimenti si è sbagliato, su quali provvedimenti si sarebbe fatto in maniera diversa, e mi sarebbe anche piaciuto assistere, come dire, a un'opposizione costruttiva, cosa che invece sinceramente in questi 5 anni, 50 mesi come dici, non ho notato. Cioè, è vero che ognuno deve fare il proprio ruolo, però mi sarei aspettato, come dire, lì dove ci fosse stato un vero interesse per il bene del Paese, lì dove in qualche maniera si fosse notato che in qualcosa si stesse sbagliando, voglio dire, delle proposte concrete che potessero così trovare anche l'avallo e la correzione. Tutto questo non è stato fatto. Io assisto ancora oggi a delle mere lucubrazioni, delle mere affermazioni di ordine generico, però nel concreto di contestazioni, provvedimenti che sono stati contestati, sinceramente non ne ho traccia. Credo che di questi provvedimenti, che nell'ambito dell'ordinario, come giustamente dici, sono stati fatti, nell'ambito dell'ordinario a mio giudizio hanno dello straordinario, perché con le limitazioni che ci sono state in questi 5 anni, ricordo a tutti che non è stato questo il momento, o non abbiamo avuto la disponibilità di risorse illimitate, non abbiamo avuto la disponibilità di indebitarci in maniera così senza limiti, e nell'ambito di tutto questo si è riusciti, e forse il consigliere Castaldi non se n'è accorto, ma i cittadini sicuramente se ne sono accorti, si è riusciti ad abbassare delle tasse, si è riusciti a migliorare dei servizi, si è riusciti a far pagare meno i servizi ai cittadini, e voglio dire, nell'ambito di questo sicuramente si poteva fare qualcos'altro, sicuramente può essere sfuggito può essere stata data una priorità diversa alla ristrutturazione dei campetti piuttosto che di altri, ma a tutto questo, voglio dire, si è cercato in tutte le maniere di portare avanti una buona amministrazione. Per cui, se devo dare personalmente un consuntivo anche alla mia partecipazione a questo consiglio comunale, io do un giudizio estremamente positivo. Poi saranno sicuramente i cittadini a dover dare la valutazione finale, però personalmente reputo che questa amministrazione e questo consiglio ha fatto più del proprio dovere, se non il massimo, con le condizioni attuali. Grazie.
Grazie consigliere Gubelli. Ci sono altri interventi? Consigliere Mastromartino. Prego.
Grazie Presidente, soltanto tre parole, insomma. Io credo, appartengo a quel, come dire, a quel vecchio, quella vecchia filosofia di pensiero che ritiene che il bilancio di previsione non sia né un momento burocratico né un momento ragionieristico. Quindi il bilancio di previsione probabilmente è il momento politico per antonomasia che caratterizza l'attività di un anno di un'amministrazione e ancora più che mai nel caso di specie l'attività sia passata, ma io mi permetto di dire anche futura, perché questo è un bilancio particolare che deve proiettare questa maggioranza rispetto, diciamo, ad una legittima ambizione ad essere ricandidata al rigoverno di questa città. E sulla scorta di questo, chiaramente, io credo che il dibattito vada arricchito. Io sollecito, ringrazio l'assessore Panico per la puntualità con cui ha saputo, diciamo, illustrare il bilancio, ma io credo che vada anche ascoltata la voce del sindaco rispetto a quella che è la prospettiva di questo bilancio e tutto il resto. Non mi interessa, più volte mi è capitato di farlo, ma non mi interessa in questa sede, perché, ripeto, l'atteggiamento deve essere propulsivo, di prospettiva. E quindi non voglio replicare alle legittime contestazioni che sono state fatte, che io ritengo anche, diciamo, come dire, coerenti con un ruolo che si svolge nel Consiglio Comunale. È giusto che sia così, cioè c'è un ruolo delle parti che impone determinate critiche. Ritengo che per criticare, anche per criticare, si debbano avere argomenti. Io argomenti ne ho sentiti pochi, e se volessimo limitarci semplicemente alla polemica di contrapposizione, probabilmente potrei citare una vicenda che ad avviso di questo consigliere ha dell'inaudito e che proietta un dubbio anche di fondatezza, di competenza, di autorevolezza rispetto a chi oggi, essendo opposizione, ha la pretesa di essere ricandidato alla guida di questa città, se facciamo riferimento, per esempio, lo esponeva l'assessore, a questa annosa vicenda di questo fondo di contributi erogati indebitamente per circa 1 milione di euro in relazione, diciamo, alle competenze di personale distaccato, se non sbaglio, dal 97 al 2009. Cioè questa è una vicenda, a mio avviso, estremamente grave, che incide oggi, diciamo, su un equilibrio di un bilancio anche di previsione e che deve qualificare in un certo qual modo sia il dibattito e sia le considerazioni. Però ripeto, siccome non è questo lo spirito con cui in questa sede si deve intervenire, io limito qui il mio intervento e riservo la mia dichiarazione di voto all'esito del completamento della discussione.
Grazie consigliere Mastromartino. Ci sono altri interventi? Consigliere Sacco. Prego.
Grazie Presidente. Farò un breve intervento dopo, appunto, aver ascoltato, non tutta la relazione dell'assessore sul bilancio, dopo aver comunque ascoltato i consiglieri che mi hanno preceduto. Per quanto riguarda, diciamo, i numeri del bilancio, quello che è l'aspetto tecnico, non dico nulla riguardo, anche perché sicuramente, per quello che ho visionato, diciamo, mi ha convinto integralmente. Io voglio solo dire questo, questa amministrazione dall'inizio del suo mandato sino ad oggi ha sicuramente realizzato degli atti positivi, cioè ciò che riguarda sicuramente la politica fiscale e la politica sociale non si è tirata indietro, forse è la prima amministrazione sino ad oggi che ha compiuto qualcosa di veramente importante, se vogliamo veramente tracciare un bilancio dal 2011 ad oggi. Questo considerate le linee programmatiche che abbiamo votato per ben due volte in questo Consiglio Comunale. Il Sindaco ce l'ha chiesto sia nel 2011, sia si è rinnovato una fiducia, ci ha chiesto di rinnovare la fiducia nei confronti, diciamo, della sua amministrazione di se stesso nel 2013. Abbiamo per ben due volte votato le linee programmatiche e quindi dato fiducia a questa amministrazione. Da questo punto di vista sicuramente i cittadini penso che l'abbiano capito, l'abbiano notato. Dal punto di vista fiscale, dal punto di vista delle tariffe, non c'è da dire nulla, è tutto positivo, qualcosa in più può darsi che si sarebbe potuto fare, però rispetto alle amministrazioni passate devo sicuramente dire che dire che è andato tutto per il verso giusto. Però al tempo stesso noto che allegato al bilancio abbiamo i programmi, e devo dire la verità sono 160 fogli, forse ritengo che siano anche troppi, siano tanti. Cioè la mia preoccupazione è questa, non vorrei che questa mole così enorme di programmi, perché abbiamo 9 programmi, all'interno di ogni programma poi abbiamo tutta un'altra serie appunto di programmi minori, diciamo, che devono essere realizzati per compiere in modo effettivo il programma principale, tutti questi cosiddetti libri aperti, come una volta appunto ci è stato anche detto in Consiglio Comunale, possano un po' rallentare quella che è stata l'azione amministrativa. E quindi, considerato che veniamo fuori da una situazione storica economica al 2011 ad oggi, che comunque ha visto per forza una riduzione dei fondi che sono stati appunto elargiti agli enti comunali, nonostante che il sindaco come primo assessore a bilancio e l'assessore Panico, attuale assessore a bilancio, hanno dovuto, tra virgolette, fare i salti mortali per far quadrare i conti, nonostante queste riduzioni, nonostante che appunto sia stato fatto tutto questo, dico per bene, perché il bilancio è sempre un bilancio positivo, il nostro, non abbiamo mai sforato, ci siamo sempre mantenuti nei limiti del patto di stabilità. Però probabilmente proprio per la enorme mole di programmi che andrebbero realizzati si è potuto avere un certo rallentamento, ma questo dovuto anche alla solita carenza di personale che ha questo comune. Sappiamo che abbiamo 52, se non ricordo male, dipendenti su una pianta organica di oltre 100. Purtroppo poi le ultime vicende hanno portato anche, diciamo, a una riduzione ulteriore del personale. Abbiamo questo ingegnere che viene a questa buona volontà di venire da un altro comune, insomma, per sopperire a queste carenze, quindi diciamo che strutturalmente c'è una situazione di fondo, tra virgolette, che vorrei dire negativa, però gli sforzi sono stati profusi. E allora a questo punto non so se è il caso di incentrare l'attenzione su determinati punti ulteriori che andrebbero realizzati, cioè a questo punto l'amministrazione dovrebbe crearsi delle priorità. Sul resto che occorre ancora da fare per portare a compimento le linee programmatiche, forse è il caso, al punto in cui siamo arrivati, di concentrare le proprie attenzioni e i propri sforzi su determinati punti che questa amministrazione, sempre di concerto, anzi con il Consiglio, ritiene che siano più importanti, e se è del caso anche intervenire con delle collaborazioni esterne per poter, diciamo, portare a compimento questi punti, perché il Consiglio Comunale, con l'approvazione del bilancio, delega l'amministrazione a intervenire, delega l'amministrazione ad attuare il programma così come è stato appunto, ripeto, votato ben due volte. Adesso è compito appunto dell'amministrazione di far sì in tutti i modi che questo programma venga compiutamente realizzato, non dico tutti quelli che sono i punti messi, ma quelle che sono delle priorità che si indora in avanti riterrà di portare a compimento. E per il resto, insomma, sicuramente il bilancio che viene dato è sicuramente positivo. Grazie.
Grazie consigliere Sacco. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, quindi passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto. Vabbè, diciamo passiamo, di solito procediamo dopo gli interventi alla dichiarazione di voto. Sindaco ha introdotto, diciamo, la relazione, poi, diciamo, l'assessore ha in maniera dettagliata spiegato, e quindi alla fine, diciamo, se riterrà opportuno, replicherà a quelle che sono le sollecitazioni provenienti dal Consiglio. Quindi, se ci sono dichiarazioni di voto, consigliere Valvano, prego.
Un attimo solo.
Prego.
Grazie Presidente, signor Sindaco, assessori, colleghi consiglieri. La mia esperienza, non dico che termina qua, perché dopo questi 4 anni, diciamo, di bilancio, forse mi sono reso conto di una cosa fondamentale, che la demagogia di alcune persone è un ruolo fondamentale per portare avanti forse la politica, ma non è quello che hanno chiesto quei cittadini che il consigliere Castaldo dice sempre che ci dovranno giudicare. Io già l'altra volta ho detto sono quegli stessi cittadini che l'hanno mandato a casa. Io dico che giudicheranno forse non sulla demagogia, ma sui fatti. Io quello che dico, questo bilancio è positivo, e l'ho sempre ribadito in tutti i miei interventi, per un semplice motivo. Perché forse la differenza, caro Vincenzo, di questa amministrazione rispetto ai 9 anni più il commissariamento che voi siete sempre stati, e onestamente grandi dibattiti, mi credi, quelle poche volte che sono venuto non ne ho visto solo alzate di mani, consiglieri. Forse noi abbiamo dei consiglieri che sono esperti, però noi, nuove leve, forse il nostro intervento, anche molto semplice, però era molto sentito, molto profondo, per il semplice motivo perché noi abbiamo creduto a un rapporto di lavoro. In che senso? Ci sono le commissioni, si discute, le commissioni approvano o non approvano qualcosa, e per noi il Consiglio Comunale non era un défilé o una sfilata di moda per poter parlare, per poter dire io ho detto questo. Per noi rappresentava un atto conclusivo di qualcosa già preparato a monte. Quindi almeno personalmente, penso anche agli altri consiglieri che forse non hanno mai preso, non dico la parola nel dibattito politico, però certamente nelle varie commissioni hanno dato il loro ruolo per il motivo che rappresentavano determinati cittadini. Io posso dire semplicemente sul bilancio, l'ho detto l'altra volta, cioè questa amministrazione secondo me ha fatto qualcosa di grandioso sul sociale, ha fatto qualcosa di grandioso sui rifiuti, la differenziata, ma ogni volta diciamo sempre le stesse cose e ogni volta il consigliere Castaldo gioca sempre su queste parole. Io li posso solo rammentare al consigliere Castaldo: sei bravo, in effetti sei un grande amico, quando parli che per noi abbiamo rappresentato un pseudo commissariamento. Beh, tu sei l'artefice, insieme alla tua maggioranza, ad avere veramente non un falso commissariamento, ma ad aver dato a questa città, grazie alle vostre politiche, ai vostri, non sta a me dire che modo, però lascio intuire, di aver portato questa città in mano a un commissariamento. Penso che non risulta, quindi io me ne starei tranquillo e beato come opposizione. Giustamente, come hanno detto già i miei colleghi di maggioranza, cioè la minoranza non è che abbia fatto il suo ruolo vero, serio, concreto. Lo vedevamo nelle commissioni, arrivare agli ultimi istanti, le ultime cose, c'è qualcosa di niente. Se non devo riconoscere, ma non me ne vogliono gli amici presenti d'opposizione, la collega Emilia Fontana, che veramente secondo me in questi 4 anni è stata una persona che ha rispettato il suo ruolo di consigliere comunale, non dico maggioranza opposizione, ma di consigliere comunale, mentre con tutto sommato gli esperti, i cosiddetti uomini del passato, che ogni volta marcavano una cosa. Beh, voglio dirti, caro Vincenzo, e l'opposizione, mi è venuta in questo istante una frase di un certo Enrico Berlinguer: il presente non può avere un futuro se si rimane ancorato al passato. E secondo me voi siete ancora ancorati a un passato, tant'è vero che alla Porta Venosina avete ancora il dubbio di che mettere la nuova targhetta. Ce ne saranno modi, Islam. Ogni volta avete sposato, secondo me, il cavallo di battaglia. Se oggi noi ci troviamo qua con questo patto di stabilità, e io c'ho una foto in cui tu e qualcun altro stavate con un certo Mario Monti, era il nuovo leader. Bene, puoi riconoscere una cosa di questa maggioranza: tolto un po' i primi tempi delle porte girevole, è stata sempre compatta questa maggioranza, non ha mai fatto i voltagabbani, siamo stati sempre uniti. Quindi, se secondo te siamo una maggioranza di funerale, perché non parliamo, preferisco essere questo tipo di maggioranza, però lavoriamo, perché questa maggioranza, ti posso garantire che in primis il sindaco con la sua giunta ha guardato non le proprie scarpe come futuro, il suo futuro è oltre le proprie scarpe. Invece precedentemente le amministrazioni guardavano i tacchi delle proprie scarpe, e questa è la soluzione. Se oggi mi trovo qua in questa crisi, certamente non è una crisi voluta da questa maggioranza, è una crisi che viene dal tempo, e vuol dire che quei nostri governatori del tempo di prima non erano capaci di poter governare. Certamente si ripresenteranno le prossime politiche, perché la faccia tosta poi arriva in qualsiasi merite. Io personalmente posso dire, come consigliere, e se mi permetti, caro Vincenzo, il più eletto di Melfi, un motivo ci deve essere, farò un esame di coscienza prima di ricandidarmi, di vedere se sono all'altezza, e invito lo stesso la maggior parte non ripresentarsi. Il gioco delle tre carte, penso, perché la gente è stanca. E ti do solo un dato: basta vedere che il 49% della popolazione non va a votare. Io mi farei un esame di coscienza. Perché la gente non va a votare? Ma certamente non per colpa del sindaco Valvano. Sentivo, io non ci vado mai su tutte queste cose computerizzate, però sentivo che il sindaco si deve dimettere perché c'era un topo sull'albero. Beh, è ridicolo secondo me. Se noi siamo a questi livelli, vuol dire che un futuro dei nostri figli sarà molto, molto buio. E questa è la vera, il vero funerale che noi stiamo preparando, per i nostri figli, non per noi. Intanto io posso andare a casa, tu Vincenzo puoi andare a casa, ognuno di noi, però vi presenterete lo stesso, farete le stesse cose, cambiate solo la casacca. Ma siete bravi a farlo questo. Io penso, l'ho sempre detto, che la mia esperienza mi ha portato a una cosa, e questo visto che è l'ultimo bilancio, e non sta a me, perché io sono un tifoso dell'assessore Panico, perché avere queste relazioni, secondo me, è solo gente competente, e questa amministrazione ha degli assessori competenti di ogni ruolo, e secondo me è così, non è che possiamo essere tutti tuttologi, di saper fare tutto, ognuno deve fare qualcosa, insieme si possono fare grandi progetti. Quindi personalmente io mi farò questo mio esame di coscienza, vedrò se ho portato un contributo per quello che mi compete a questa nostra grande città. E se mi permettete un'altra cosa, a me non mi è mai andato giù, e oggi con grande, secondo me, sensibilità del nostro primo cittadino, il sindaco Livio Valvano, quella penosa, orribile sentenza del 20 gennaio 2015, se fossimo stati tutti insieme, come minimo dovevamo fare una manifestazione, una protesta, perché il sindaco Valvano, lo posso dire apertamente, non era lui come, è stato colpito lui come persona, ma noi sappiamo benissimo che qualcuno voleva colpire la nostra città di Melfi, e continua, ma non ho visto né dalla maggioranza esprimere veramente delle fiaccolate o qualcosa del genere. Per tante altre cose facciamo, il mio è un ringraziamento personale, e se io oggi voto, a prescindere dalla, personalmente, questo bilancio, è per lei come persona, signor sindaco, anche se, perché credo fermamente nella sua onestà, e il mio è un voto, oltre per questa maggioranza del bilancio, ma anche rivolto a lei come persona. E questo è forse il mio ultimo bilancio, non lo so di questo, però io inviterei un po' tutti a fare questo. Mica ce l'ha detto, io dico scherzando, con il mio amico Lorenzo Sant'Andrea, ogni volta che andiamo a qualcosa, che ce l'ha detto il dottore? Nessuno ci dice di partecipare, però questa amministrazione ha detto e ha dimostrato di poter andare avanti con sacrifici. Non sta a me dire quello che ha detto il consigliere Gianluca Sacco, con tutte le problematiche. Abbiamo problemi veramente in questa Italia che solo nel comune di Melfi dobbiamo far dimettere un sindaco perché c'è un topo sull'albero. Ma è assurdo. Io penso che non viviamo in quest'Italia. Penso che questa non è l'Italia che vorrebbero i nostri figli. E tu sai, Vincenzo, i nostri figli sono andati a Dublino, mio figlio è tornato a Dublino. Vabbè, nemmeno io. E non era rivolto indubbiamente a te, visto l'amicizia e la stima che ho verso la tua persona. I nostri figli che sono tornati da Dublino, sai che ha detto mio figlio? Papà, ma perché là le tasse costano, sono quasi poco? Perché la vita è più bella? Quindi non è un discorso della nostra città di Melfi. E credi, il sindaco di Melfi e la sua giunta sta facendo veramente grossi, grossi passi avanti, e lo vedremo nel nostro futuro. Io voglio semplicemente ringraziare anche, non è un addio, tutti i consiglieri che sono stati qui vicino a me, che con le loro parole qualcosa mi hanno dato veramente un grande aiuto. Certamente ho migliorato tantissimo di una cosa, già il mio lavoro mi portava ad ascoltare, però ho ascoltato tante, tante persone, e credimi, sono quelle persone che dovrebbero giudicare, però io spero di recuperare, lo sai chi Vincenzo, quel 49% che non va a votare. E io su quelli cerco di combattere. Quindi da parte del gruppo del Partito Socialista esprimo un voto nettamente favorevole sul bilancio. Grazie.
Grazie consigliere Valvano. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Monico, prego.
Sì. Chi mi ha preceduto ha anche nella discussione evidenziato gli aspetti positivi di questo bilancio. E quando un'amministrazione comunale decide di fare quello che ha fatto questa amministrazione in un periodo devastante per le amministrazioni, per i comuni, per le comunità locali, non si può non affrontare positivamente quello che l'assessore, che il bilancio che l'assessore ci ha proposto. Questo bilancio dà una chiara lettura di quello che è stata l'intenzione di questa amministrazione. Una linea che è andata su un investimento immateriale che parla di una tassazione ridotta al minimo, quella che nelle tabelle comparative dimostra come l'IMU e la TASI rappresentano una voce rispetto agli altri comuni della Basilicata ridotta. Quelli che ci parlano di un investimento forte nei confronti delle piccole e medie imprese, delle famiglie, l'investimento materiale che questa amministrazione ha, immateriale che questa amministrazione ha fatto, è una chiara lettura di come un'amministrazione comunale debba governare, perché subordinare gli interventi estetici rispetto alle esigenze reali e concrete delle famiglie significa amministrare. In una prima fase, ripeto, questa amministrazione ha fatto riferimento alle reali esigenze. In una seconda fase, dalla lettura delle schede che l'assessore Panico ci ha proposto, parliamo di investimenti chiari, precisi, che vogliono portare questa città ad ampliare e potenziare il centro storico, ad investire su ambiente e quindi ad avere una chiara e precisa idea di dove si vuole andare. Anche gli investimenti sulla mobilità, le reti e le urbanizzazioni rappresentano con chiarezza una linea politica, e quindi le perplessità che l'opposizione, il consigliere Castaldi, ha espresso in questa sede sono legittime laddove considerate appunto visioni o giudizi d'opposizione, ma dobbiamo essere onesti. In questo periodo, in questo difficile periodo, l'amministrazione comunale di Melfi ben ha fatto a ripiegarsi e lavorare piuttosto che uscire e coprire il paese con un cappotto che non avrebbe dato un senso a quello che un'attività e un'amministrazione comunale deve fare. I consiglieri del Partito Democratico che mi hanno preceduto hanno espresso le loro personali e positività su questo bilancio. Io a nome del gruppo del Partito Democratico dichiaro un voto favorevole per questo bilancio.
Grazie consigliere Monico. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Castaldi.
Grazie Presidente. Io parto direttamente dalle affermazioni dei consiglieri comunali, dei miei colleghi che mi hanno preceduto rispetto alla dichiarazione, ma mi hanno succeduto rispetto al primo intervento. Altro non possiamo fare. E non lungi da me l'idea di entrare veramente in una polemica anche di tipo, direi, personale, ma siccome siamo sempre gli stessi qui a parlare, i miei contraddittori sono sempre gli stessi. Io trovo veramente bizzarro che qualcuno si dolga del ruolo dell'opposizione. Io dico che una maggioranza che si duole della mancata incisività dell'opposizione è una maggioranza che evidentemente è malata. Ma democrazia di che cosa? È una maggioranza che evidentemente ritiene di non essere riuscita ad assolvere il proprio ruolo, che chiama a soccorso l'opposizione. È veramente bizzarro, io non l'ho mai sentita questa cosa. In questo Consiglio invece l'ho sentita più volte, quindi evidentemente c'è proprio una scuola di pensiero che coltivate su questo tema. E quando qualcun altro poi mi viene a dire che l'opposizione non mette fuori interventi specifici su questioni particolari, su questioni specifiche, dovrebbe avere però la prontezza e il buon gusto poi, a sua volta, di soffermarsi su questioni specifiche. Vogliamo riascoltare gli interventi fatti anche in questo bilancio? Noi siamo convinti di essere bravi, di aver ben operato, ringraziamo il sindaco, vi diciamo che abbiamo fatto i salti mortali per mettere in fila i numeri e punto. Ah no, poi c'è un'altra cosa, no, devo dire, c'è una frase magica, quella proprio la si sente. Abbiamo ridotto le tasse, punto. Chiusi questi due argomenti, la maggioranza non è mai riuscita ad imbastire un discorso per oltre 3 minuti su una questione specifica. Tutti atti di fedeltà, direi anche assolutamente normali, anche assolutamente attesi, ma io dico dove sono le specificità di cui trattate? Quando in quest'Aula, io in una situazione di bilancio, su altri punti, ho ascoltato questioni specifiche, però anche questa è colpa dell'opposizione. È colpa dell'opposizione che non tratta argomenti specifici e che non va evidentemente a promuovere, non lo so, manifestazioni, ci manca solo insomma che ci accusate di non aver fatto un golpe. È giusto, avremmo potuto anche organizzare un golpe. E non l'abbiamo fatto, ma noi abbiamo ritenuto invece, molto più democraticamente, ecco, noi veramente in maniera democratica, che fosse giusto che questa amministrazione governasse Melfi per 5 anni, è stata eletta. Rino Valvano ha detto vi hanno mandato a casa, e certo, sono gli elettori che votano e ci hanno mandato a casa. Ecco perché non si deve diciamo così, risentire quando io dico che l'anno prossimo gli elettori andranno a votare. E mica ho detto una cosa così grave. Ho detto che andranno a votare. Non ho detto che cosa faranno, non ho questa presunzione. E pertanto in questo noi abbiamo ritenuto di avere un atteggiamento anche di sostanziale correttezza nei confronti di questa maggioranza, perché abbiamo sempre detto che per noi valgono i consuntivi, i fatti. Accapigliarsi dopo 6 mesi o dopo 12 mesi, quando un'amministrazione non ha nemmeno messo piede nel comune, quella è demagogia. Noi stiamo discutendo oggi, ripeto, dopo un consuntivo che a nostro parere è negativo. Punto. Poi abbiamo anche detto che gli argomenti su cui abbiamo già espresso questo giudizio negativo e quelli su cui andremo ad esporre ancora questo giudizio negativo saranno argomenti tutti concreti, saranno tutti argomenti che tra l'altro passano, perché questo succede all'amministrazione che ha governato una città, passano attraverso atti, passano non attraverso le chiacchiere, passeranno attraverso documenti e fatti, e noi li esporremo e noi li tratteremo, li analizzeremo secondo il nostro punto di vista, ovviamente. Quindi non capisco come si possa ritenere l'opposizione come causa di uno dei mali o del male di questa città o addirittura di questa maggioranza. E poi vi prego di smetterla di fare quel riferimento alle commissioni. Le commissioni le avete svuotate voi del loro significato. Vogliamo prendere tutti gli atti di convocazione delle commissioni? Venerdì pomeriggio, ore 18-19. Convocate per il lunedì, al massimo per il martedì, senza ovviamente il minimo di concertazione da parte di un presidente di una commissione. Non ho ricevuto una telefonata, una mail da un presidente di una commissione per dire vorremmo tenere la commissione il giorno X. Non che avesse dovuto chiedere a noi quando, ma anche per dirlo eventualmente, per concordarlo. Ci siamo ritrovati sempre convocati il venerdì sera, con le carte puntualmente da non poter consultare, per venire a fare la commissione farsa il lunedì. Questa è la commissione, questo è il luogo in cui voi dite che noi non abbiamo dato il nostro contributo, non vi dovete permettere. Non ve lo consento, nella maniera più assoluta. Gli uffici di presidenza, tutti nella stessa giornata, si mettono 4 commissioni, si mette l'ufficio presidenza. Che cosa siamo venuti a fare noi negli uffici di presidenza? Il consiglio comunale è stato stabilito per il giorno X, ovviamente al massimo 6-7 giorni dopo le commissioni, come si suol dire nella mia attività, in limine litis, proprio con i tempi contati al minuto. Ebbene, allora di che cosa vi lamentate? Avete ritenuto di dover amministrare in questo modo, convocando le commissioni solo per poter spendere pochi minuti e per poter avere il parere perché quell'argomento andasse nel Consiglio Comunale già prefissato nel falso e finto ufficio di presidenza? Bene, è un metodo che avete scelto. Ma che cosa volete adesso da noi? Che cosa volete? E questo è il metodo che avete scelto? Bene, se sarà un metodo apprezzato e condiviso dalla gente, vuol dire che avete ragione. Ma dolersi nei nostri confronti di quanto avvenuto è veramente bizzarro. E ovviamente bizzarro è un eufemismo, capite bene, che utilizzo per rispetto al Consiglio. Allora, se qualcuno si lamenta dell'intervento del consigliere Castaldi, che per 3 anni, per 4 anni è lo stesso, io rispedisco la lamentela a chi l'ha proposta, perché è la stessa cosa che dico alla maggioranza. Ho sentito sempre le stesse cose, le 3 frasi magiche: la tassazione, ripeto, in primis, dopodiché su questioni specifiche io non ho sentito una parola, mai una parola. Vi ho detto poco fa, vi sembra normale tenere i campetti in stato di abbandono? Vi sembra normale che non si capisce che fine ha fatto un appalto di disinfestazione in questa città, ma vi sembra normale? Ma questa è l'amministrazione di una città. Se è vero quello che dite, che oggi le finanze non consentivano a questa città di mettere in campo azioni a vasto respiro, ecco quando io vi dico che è l'ordinarietà che vi è completamente sfuggita. E allora se vi è sfuggita l'ordinarietà e se nemmeno la straordinarietà avete curato, a mio parere vuol dire che vi è sfuggita la realtà, vuol dire che vi siete allontanati dalla realtà. Questo è il senso del nostro intervento, questo è il senso della nostra critica. Dopodiché non vi dovete preoccupare, perché sulle singole questioni, ve l'ho già detto, noi se riterremo di doverle esporre, di doverle analizzare, insieme con la città, quella città che voi avete detto di essere elemento fondamentale di tutte le vostre decisioni, partecipativo. Avete organizzato la famosa riunione delle 20-30 associazioni quando bisognava aprire la piscina di Melfi a luglio per farsi dire dalle associazioni quasi quasi se la piscina si doveva aprire o no. E chi ha mai detto che non si doveva aprire questa piscina? Un argomento interessante, sindaco. Ma anche questo è un argomento che io non tratto nei termini in cui anche l'amico Rino Valvano ha lamentato. No, sindaco, è inutile. Il dibattito, tra l'altro, fatto in questo modo, continuo a dirglielo, non è un dibattito corretto. Non è che si può fare sempre l'attesa nelle dichiarazioni, dopo che tutti hanno parlato, parlare e non lasciarsi nemmeno replicare. Qual è il problema? Che cosa c'è di male se il sindaco interviene e i consiglieri poi replicano all'intervento del sindaco? Magari potrebbero anche apprezzare l'intervento del sindaco, potrebbero anche esprimere un loro apprezzamento sull'intervento del sindaco. E qual è il problema? Se non lo si fa sul bilancio, questo tipo di discussione, quando la dobbiamo fare? Ma la relazione, caro sindaco, è una relazione che ha fatto scaturire un dibattito. Nel dibattito, visto che poi si fanno le dichiarazioni di voto, lei ha, io direi, il dovere di... ma allora lei, sindaco, è stato il sindaco, si figuri, che non ha risposto alle interrogazioni consiliari, dobbiamo dire di più. È il sindaco che ha calpestato un istituto basilare nella funzione dei consiglieri comunali, che è quello della interrogazione, a cui ha avuto il coraggio di non dare risposta. Io dico, che cosa dovrei aggiungere? Quindi anche su questo, caro sindaco, è una scelta di come si vogliono gestire le cose, e lei ha ritenuto di gestirle in questo modo, benissimo, fa parte del suo potere, nessuno vuole, ma dopodiché lamentarsi che anche questo magari è frutto è colpa della minoranza, a me sembra davvero una difesa inconsistente da parte vostra. Per cui, ripeto, e richiamando quello che ho anche detto nel primo intervento, che oramai il dibattito in quest'Aula non può assolutamente appassionarmi, visto che si tratta di un dibattito non solo sterile, e questo lo attribuisco anche alla responsabilità di chi vi parla, visto che io faccio parte di questa assemblea, ma è un dibattito sterile perché è un dibattito completamente avulso dalla città. Dopodiché c'è qualcuno che ha pensato di poter sostituire questi dibattiti attraverso i social, Facebook e quant'altro, quindi anche questa è un'altra scelta. Io non avrei certamente affidato il dibattito su cose serie di questa città ai social. Chi ha inteso farlo, anche di questo darà conto, se è una cosa che sarà apprezzata o meno. Quindi è inutile che adesso ci arrampichiamo su questioni che non possono anche queste essere addebitate alla maggioranza, alla minoranza. Abbiamo anche questa, è una scelta che ha fatto la maggioranza. Bene, ripeto, il consultivo è oramai prossimo, e quindi quando io dico che ci sarà una risposta da parte dell'elettorato, io non ho detto quale risposta ci sarà, ho detto ci sarà un giudizio da parte dell'elettorato, e poi lo, ovviamente, come sempre, lo rispetteremo. come sempre lo rispetteremo, ma certamente il nostro voto su questo bilancio non può che essere negativo.
Grazie consigliere Castaldi. Prima di cedere la parola al consigliere Piccoella, l'unica puntualizzazione che volevo fare rispetto a quanto ascoltato dal consigliere Castaldi, almeno diciamo, affermare in questa sede almeno le mie, cioè quelle parole che ho ascoltato di uffici presidenze falsi, cioè io capisco il dibattito e la polemica politica, però in questa sede, dal punto di vista almeno, abbiamo un decoro e un rispetto istituzionale di quelle che sono quindi va bene, vabbè, però ponderare un po' le parole rispetto a vabbè. Ma come lei sa, la convocazione, cioè, c'è il presidente che come dire promuove la data del consiglio e l'ufficio di presidenza si diciamo su questa cosa. Vabbè, ma uno si presenta all'ufficio di presidenza e eventualmente dice la sua rispetto alle date, ma non può solo perché non si presenta dire che quell'ufficio di presidenza è falso oppure è fasullo. Cioè, io dico, ponderiamo un po' le parole anche nel rispetto della dinamica, delle polemiche politiche. La parola al consigliere Piccoli per la propria dichiarazione di voto.
Un attimo solo.
Grazie Presidente. Il consigliere Castaldi ha deciso di provocare la maggioranza, ma sono convinto che a questo gioco la maggioranza non ci sta, perché fa i fatti e non le chiacchiere. Quindi volevo puntualizzare sull'intervento per quanto riguarda l'intervento del consigliere Castaldi che sul bilancio di previsione dice che la maggioranza ha chiesto aiuto, soccorso alla minoranza, ma non è così, perché io nel mio intervento ho detto che quantomeno se loro avessero voluto potevano fare il proprio ruolo, svolgendo il proprio ruolo, quello di consigliere, e potevano tranquillamente, voglio dire, contrastare e quando, ma la maggioranza, questa maggioranza è una maggioranza solida, non è mai andato sotto in questi 4 anni e quindi non ha assolutamente bisogno, non ha mai chiesto aiuto, almeno quello che risulta dalla minoranza. Poi volevo fare un altro passaggio dove lui dice che in quest'aula la maggioranza, voglio dire, lui non si appassiona alle problematiche che porta la maggioranza in consiglio comunale, perché evidentemente questa maggioranza si confronta prima sui problemi, sui temi, li discute nel momento in cui gli atti sono pronti, vanno in commissione e quindi un confronto forte viene fatto all'interno della maggioranza e poi vengono deliberati in consiglio comunale dove la maggioranza cerca di dare risposte ai cittadini di Melfi. Però forse gli sfugge un passaggio che l'ex maggioranza capeggiata dal sindaco Navazio, in questa sede più volte veniva per discutere dei problemi interni alla maggioranza e non per discutere dei problemi che i cittadini sollevavano. Quindi, inerente al bilancio, voglio rientrare in tema, il bilancio, il voto è un voto positivo del gruppo misto. Grazie.
Grazie consigliere Piccolella. Altre dichiarazioni di voto? Il consigliere Rauseo, prego.
Ha già espresso la nostra intenzione di voto, però io voglio approfittare di questa occasione per fare qualche considerazione di carattere generale. Le considerazioni è questa: oggi il punto che stiamo discutendo è approvazione della relazione di previsione. Io mi scuso di non aver potuto assistere alla relazione del sindaco e dell'assessore per una questione mia personale. Però poi ho visto che il dibattito, l'intervento di tutti i consiglieri, non c'è stato nessuno che ha cercato di giustificare che cosa si sta proponendo di fare, ma si è cercato di giustificare quello che non si è fatto, non si è potuto fare nell'arco degli anni precedenti, cioè è diventato anziché una discussione sulla previsione, ma sul consuntivo di questi, come l'ha chiamato il consigliere Castaldi, dei 50 mesi. Ora, si rimprovera alla minoranza di non essersi confrontata molto spesso con la maggioranza, di non aver proposto. Beh, io devo dire che questa mancanza di dibattito è scaturita dal fatto che raramente in quest'Aula io ho visto presentare dei punti in cui c'era da discutere. Sono state presentate dei punti in cui ci mancherebbe altro non fosse stato così. Quando un'amministrazione ha il bilancio, ha la possibilità di ridurre le tasse, lo deve fare, non è una scelta, è un obbligo che ha nei confronti dei cittadini. Siccome questa amministrazione, questa possibilità dal punto di vista economico ce l'ha avuto, ha fatto esattamente il suo dovere, non ha fatto niente di eccezionale. Io non ho mai visto un'amministrazione che, pur avendo un fondo di cassa, dice no, faccio pagare i cittadini. Quindi questo non è un vanto, è stato giustamente fatto. E io, qui il consigliere Mastromartino non c'è, in più di una occasione, quando la maggioranza ha presentato, anzi la Giunta ha presentato dei punti, io ho votato a favore insieme alla maggioranza, quasi destando l'ilarità, la risatina dei consiglieri di maggioranza, dice scusa, allora perché non vieni a votare, non ti rivieni con noi in maggioranza. Ma se un punto che viene presentato è ritenuto giusto per la comunità, sfido chiunque a votare contro. Cosa che invece io ricordo, purtroppo sono un veterano di quest'Aula, e ricordo che in altre occasioni, anche punti in cui era giustificatissimo portare avanti un determinato tipo di ragionamento, l'opposizione ha sempre votato contro a prescindere, motivando anche con motivazioni, strambalate, che non avevano, che però alla fine si arrivava a votare contro comunque. Quindi questo è il motivo per cui non c'è stato grande dibattito. Io non voglio insistere molto sul fatto che questa amministrazione abbia fatto la normale amministrazione, ed è così, perché io l'ho detto in una piccola intervista che ho fatto qualche tempo fa, io mi aspettavo che una nuova amministrazione, dopo tre consecutive da parte del centrodestra, ci fosse un salto di qualità, ma non solo sulla ordinaria amministrazione, perché lo ripeto, lì non c'è grande impegno a portarla avanti, ma su uno scatto di qualità della città, di proporla, di portare questa comunità a essere un po' più al centro dell'attenzione della nostra area, al centro dell'attenzione della regione. Da questo punto di vista, purtroppo, devo dire che non c'è stato. Non c'è stato. Visto che si sta parlando più di consuntivo che di previsione, allora io dico, dove è stata questa amministrazione quando il consigliere Piccolella un po' si vantava della maggiore affinità di questa amministrazione con la regione? Allora dove stava il consiglio comunale di Melfi, la giunta di Melfi, quando è stato portato via il tribunale di Melfi? Come? No, non mi confondo. No, non stavo con me. Tutta una serie di attività che avrebbero potuto sì effettivamente dare un vantaggio, una maggiore qualificazione a questo comune, avendo la regione a disposizione dal punto di vista politico. Purtroppo non c'è stato. Quindi anch'io mi sono limitato a fare soltanto la parte dell'opposizione nel criticare, però credo che sia una critica giusta. Questa giunta poteva fare qualcosa in più, a mio avviso non l'ha fatto, si è limitata a fare la ordinaria amministrazione. Per quanto riguarda la dichiarazione di voto, come ho detto prima, il nostro voto di questo tipo di programma non può che essere negativo. Grazie.
Grazie consigliere Ausio. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Se non vi sono altre dichiarazioni di voto, non so se Il sindaco voglia fare la propria dichiarazione di voto.
Va bene, io vi ringrazio per l'attenzione e il desiderio che ho sentito di voler approfondire l'argomento all'ordine del giorno, anche se deve esservi sfuggito qualcosa, perché c'è qualcosa che mi sfugge, perché ho capito che insomma in alcuni interventi si invoca una sorta di giudizio universale o comunque un bilancio consuntivo di un intero mandato che però mi risulta non si sia ancora esaurito, insomma. Quindi, salvo che non vi sia sfuggito qualcosa, avremo la verifica dello stato di attuazione del programma che dovrebbe svolgersi a settembre, credo, o a ottobre, insomma, con la verifica dell'equilibrio di bilancio. Avremo poi l'approvazione del bilancio consuntivo, che potrà essere, insomma, avremo almeno altri 2-3 momenti e anche il completamento è un concetto difficile, comunque il completamento almeno temporale dell'intero mandato di 5 anni, in cui ci potremo confrontare. Poi ci sta che la sollecitazione e provocazione dell'opposizione, insomma, anche il mio amico Vincenzino con la sua abilità oratoria e la sua sagacia tenti di portare, diciamo, il consiglio fuori strada ragionando su ciò che non è all'ordine del giorno, e devo dare atto e ringraziare i consiglieri di maggioranza a cui diciamo, ricambio l'affetto, la stima, e condivido la tensione rivolta a realizzare in questa ultima frazione, intensa frazione di mandato, gli obiettivi che ci siamo posti per il bene della città. Ci sarà il momento di fare una valutazione complessiva. È stato sicuramente un mandato, sono stati 4 anni e saranno 5 anni sicuramente densi di avvenimenti, densi di tantissimi problemi. E su quello sfondo gli atti di programmazione che sono sottoposti al Consiglio si muovono, come ricordava il consigliere Sacco, su un canovaccio, perché c'è una cosa che credo sfugga all'opposizione, storicamente disorientata su un periodo di tempo ultradecennale nella gestione della cosa pubblica sulla base degli eventi meteorologici della giornata. Noi, come diceva il consigliere Sacco, abbiamo per ben 2 volte fatto ciò che fra l'altro non era manco dovuto, cioè una discussione strategica su una visione di lungo periodo, non su che cosa accade domani mattina per le prossime elezioni, cosa fare per sollecitare l'84% alle prossime elezioni. A parte che non serve raggiungere l'84% per vincere le elezioni, e sarebbe anche pericoloso e fonte di problemi, ma abbiamo impostato e ridiscusso e rivalutato durante i precedenti 4 anni un'impostazione che guarda ai prossimi 20 anni, perché diversamente non è amministrazione della città ma è amministrazione del consenso, è una cosa che ha un'altra finalità, e ci sono maggioranze che sono sicuramente più brave della nostra. Quando il consigliere Castaldi, egli stesso lo diceva, e diciamo, colgo e lo ringrazio per il complimento che ci ha rivolto, vi è sfuggita la ordinarietà, sintetizzando un concetto, come dire, la normalità, cioè vi è sfuggito ciò che normalmente fa una classe dirigente malata e che ha a cuore solo ed unicamente il proprio destino, che ha come punto di riferimento la vanità e la necessità di autoaffermarsi rispetto a non si capisce cosa. Questo ci è sicuramente sfuggito. E di questo, questa maggioranza, li avete sentiti, ne va orgogliosa. Ciò che non ci è sfuggito, per esempio, e che troverete in questo bilancio e che si collega a quello che il consigliere Sacco a cui ci richiamava, sono i programmi e i progetti che hanno una che si incardinano in questi anni e che ci sono previsti anche all'interno di questo bilancio, a cui sono individuate delle risorse a partire dal bilancio e da quelli precedenti e che hanno un effetto di lungo periodo. Ve ne citerò qualcuno, ricordandovi che le linee strategiche cui questo bilancio, questa programmazione fa riferimento sono essenzialmente tre, e che c'è una visione che sta su tre parole, che non sono tre parole vuote, ma che sono parole che ci guidano e che ci, come dire, che materializzano dei progetti e delle iniziative che sono state poste in essere. Certamente alcune non saranno vissute dai cittadini, che non le percepiranno, il cittadino che, diciamo, non vedrà probabilmente sistemato il marciapiede vicino casa non potrà rendersi conto se è vero o non è vero che il grande progetto, il grande attrattore turistico insieme agli altri comuni possa davvero prendere piede. Eppure quel progetto è un progetto che ha richiesto e richiede e richiederà un tempo lungo di una serie di attività di ideazione, progettazione, di relazione, di volontà, di ricerca delle risorse che in questi anni è stata fatta, per citarne una, e che certamente non si vedrà alle prossime elezioni. Ma non ci interessa quel tipo di impostazione di amministrazione, quel tipo la lasceremo a voi, la lasceremo cantare a voi, vi lasceremo lo spazio della gestione ordinaria, della normalità, come ha più volte ribadito il mio amico consigliere Castaldi. Quella roba lì è roba vostra, è il vostro spazio, è uno spazio che nessuno vuole occupare, è uno spazio di monopolio che vi aiuteremo a mantenere, è il monopolio del consenso nell'immediato, il monopolio della ricerca delle carriere, diciamo, degli obiettivi personali. È una roba che non ci interessa, ci interessa capire che cosa fa questa città di qui ad almeno i prossimi 10 anni. Perché è su questo che si costruiscono le basi per uno sviluppo duraturo. Certo, non li raccoglieremo noi alle elezioni tra 10 anni, ma non è questa la bussola che ci deve orientare. E sarebbe drammatico sentire dall'opposizione richiami e critiche su quella bussola, richiami e critiche, secondo complimento che ho segnato, perché veramente nel dibattito ne ho segnati solo due, io non mi lamento di ciò che l'opposizione non fa, perché non mi aspettavo altro. Quando ho visto in questi anni dei manifesti, anche quelli in complimento, me ne ricordo uno che è bellissimo, ho conservato una foto che ho ricavato dal web, che diceva, il cui titolo era una roba del tipo Robin Hood travestito da Pinocchio, no? E non lo so, mi pare veramente una descrizione che fra l'altro condivido, e la cui critica, che ho sentito in parte aleggiare anche oggi in aula, era determinata dal fatto: avete abbassato le tasse ai cittadini, no? Era il tempo in cui l'industria era in crisi. La critica era: avete abbassato le tasse ai cittadini, è una roba da ridere, consentitelo. Certo, è stato troppo facile, però avete fatto una cosa grave. Avete compromesso lo sviluppo industriale di questa città, perché aumentando le tasse sull'industria queste non assumeranno, non faranno nuovi posti di lavoro, non ci sarà sviluppo, ci sarà disoccupazione. E poi, insomma, nella politica la memoria è sempre corta. Noi invece abbiamo fatto bene ad abbassare le tasse ai cittadini facendole pagare all'industria, per due ragioni, l'abbiamo spiegato e l'abbiamo mantenuto quel paradigma anche oggi nel 2015, nonostante un ulteriore taglio, come ci raccontava l'assessore Panico, di oltre 1.300.000-1.400.000 euro, che anche quest'anno abbiamo dovuto subire. Non abbiamo toccato di un euro, di un punto percentuale, di uno 0,0 percentuale la leva fiscale, e ne siamo fieri, perché
quella idea di toccare, di abbassare le tasse ai cittadini in cui in quella fase, fino all'anno scorso, per 3 anni consecutivi, 3 anni di cassa integrazione, 3 anni di riduzione dei redditi, 3 anni di impoverimento di un'intera nazione e anche della nostra città, aver fatto risparmiare mediamente una famiglia con 2 figli minori e uno all'asilo nido, mediamente circa 1.000 euro all'anno tra riduzione delle rette, riduzione della tassa rifiuti, non introduzione della tassa sulla prima casa, poi ci ha seguito il governo dopo 2 anni facendolo a livello nazionale, consentitemi di fare una battuta, riduzione delle tariffe della mensa, riduzione delle tariffe degli impianti sportivi di oltre il 34-35%, che ovviamente forse hanno messo anche in crisi e in difficoltà magari le palestre private, non lo so, ma certamente hanno consentito di fruire dell'impiantistica pubblica a prezzi più bassi. Cioè abbiamo fatto una politica di impatto sociale rilevante nel momento più difficile e abbiamo incassato quella definizione Robin Hood, ci piace, travestito da Pinocchio. Sì, forse abbiamo mentito a qualcuno, non lo so a chi, sicuramente a voi, sicuramente vi siete voi mentiti da soli, vi siete sentiti traditi, non so esattamente da che cosa, perché siamo stati in grado di fare una politica fiscale in controtendenza ed impostare alcune leve per lo sviluppo duraturo in questa città, ragionando e provando a insistere su un fronte che era stato abbandonato, su un fronte su cui questa città aveva chiuso gli occhi, aveva fatto finta che non esistesse, aveva fatto finta che era un problema che non esistesse, che non esisteva. E per questo le nostre chiavi di lettura sono state 3, rigore, sviluppo e equità. E non sono 3 parole vuote su cui le nostre linee programmatiche hanno scritto con un canovaccio che vale anche in questo programma, che è sottoposto oggi all'approvazione del Consiglio, ma che sono parole, ne dico una per tutte, ne dirò più di qualcuna, una mi piace in particolare. Io ricordo quando abbiamo iniziato, e in particolare sui servizi, perché una città diventa anche motore di sviluppo se è in grado di essere attrattiva rispetto alla capacità di essere scelta come luogo di residenza, no se sta inerme, pur rendendosi conto che nell'area industriale solamente il 9%, nei precedenti 20 anni, solo il 9% di coloro che lavoravano nell'area e che lavorano nell'area industriale risiedevano a Melfi. Un dato, nelle prime 1.000 assunzioni 300 sono melfitani, il 30%. È un dato che non giudico affatto irrilevante, ma che segna una forte discontinuità su ciò che abbiamo trovato, dal 9 al 30%. Sono dei numeri che sono inequivocabili, dicono qualcosa, mandano un segnale, ci comunicano qualcosa, ci comunicano un cambiamento, ci comunicano una diversa percezione. Ne dico alcune, una sintetica, perché nel fare le scelte ci sono alcune descrizioni che sono inevitabili, non perché si vive di ossessioni, come diceva prima il consigliere Castaldi, ma perché è necessario, perché come fai a spiegare ai cittadini che cosa abbiamo fatto se non gli ricordi che cosa abbiamo trovato? Noi abbiamo trovato, per esempio, nei servizi, perché una città è fatta di servizi, di risposte che dà, non di pietre, è fatta di pietre ma soprattutto di risposte che è capace di dare. Noi abbiamo trovato, per esempio, nei servizi, per rendere questa città attrattiva, ne cito 3, facendo un paragone, purtroppo sono costretto a farlo. La piscina chiusa, il teatro con un funzionamento anomalo, l'inesistenza di sufficienti strutture per le famiglie, in particolare faccio riferimento all'asilo nido, 32 posti che nei precedenti 15 anni hanno materializzato ogni anno un eccesso di richiesta e una domanda insoddisfatta pari almeno il doppio dei posti esistenti. Sono dei numeri che stanno lì, basta leggerli. Il 9% dei residenti a Melfi di un'intera area industriale è un numero che stava lì da 20 anni, bisogna andare a cercarlo e leggerlo. Ebbene, noi oggi ci troveremo con
il costo del teatro precedente il 2011 di 120.000 euro, nel 2015 con 100.000 euro abbiamo il teatro aperto, la piscina aperta e il nuovo asilo nido che si aprirà entro la fine del mese di settembre. Io credo che questo fa un'amministrazione, è rigorosa, cioè non butta i soldi dalla finestra, non spende 120.000 euro per un teatro che fa 5 spettacoli all'anno e che non ha una sala cinematografica, dopodiché promuove i servizi, li riapre, li riattiva e spende di meno attivando 3 servizi anziché solamente mezzo. Questo significa rigore, sviluppo ed equità. Ho fatto un esempio, diciamo, semplice, solamente su 3 cose, che in un unico paragone, inevitabile, perché come fai a spiegare sui paragoni, insomma, il consigliere Castaldi non deve offendersi, perché si tratta di servizi, è necessario capire dove eravamo e dove siamo, dove tendiamo di essere. Questo significa, non sono parole vuote, rigore e sviluppo, significa usare i soldi nel modo più economico possibile e produrre di più, addirittura spendendo di meno. Questo fa una città per essere attrattiva, apre servizi, non li chiude e prova a spendere di meno in un momento in cui lo Stato si ritira dalla cosa pubblica. Quest'anno abbiamo complessivamente 3 milioni di euro in meno da quando abbiamo iniziato. Sono 3 milioni di euro in meno, non è un piagnisteo, cioè sono numeri. Il nostro bilancio 2015 ha, rispetto al 2010, un'entrata ordinaria di 3 milioni di euro in meno da parte dello Stato. Nel combinato disposto, nella somma algebrica tra riduzione dei trasferimenti statali e acquisizione del gettito dell'IMU, ex ICI, dei capannoni industriali, dell'area industriale, che lo Stato dal 2012, governo Monti, scienziati, diciamo, tecnici della nostra nazione, hanno trasformato un'imposta municipale in un introito per lo Stato, sottraendoci risorse. Questi sono numeri, non è un piagnisteo, ma noi infatti non ce ne lagniamo. Riprendo il termine piagnisteo per dire che nonostante questi numeri abbiamo provato anche qui a fare delle cose, provando a trasformare la questione ambientale come uno dei punti cardini e che anche quest'anno riproponiamo e insistiamo, producendo delle cose, non semplicemente delle intenzioni nei bilanci, che sono ripetitivi nelle critiche che ricevono dall'opposizione, come giustamente il mio amico Vincenzo ha detto, e dall'inizio del mandato, me lo sono scritto, che ho sempre detto e ripetuto le stesse cose. Quindi bisogna porsi il problema, diciamo, della volontà di partecipare a un dibattito, di entrare nel merito delle questioni, perché le cose sono cambiate, ogni anno cambiano, sono diverse e le realizzazioni sono diverse. Noi abbiamo provato a fare della questione ambientale, che dal nostro punto di vista io penso sia la frontiera dell'impegno politico nella ricerca di un equilibrio tra l'attività imprenditoriale e i grossi interessi finanziari, soprattutto i grossi interessi finanziari, e l'interesse di una collettività. Questo riguarda il paese Italia, ma riguarda anche le piccole comunità. E far finta che la questione ambientale non sia rilevante, non sia un fattore di crescita di un territorio, significa o ignorarlo, lo dico non in termini offensivi, insomma, o ignorarlo, o, diciamo, superficialmente non comprendere, perché probabilmente fare una battaglia tesa a cambiare il ciclo dei rifiuti probabilmente non è appariscente, non produce niente rispetto alle prossime elezioni. Ma santi Dio, se questa città nel 2011 inceneriva 7.000 tonnellate e oggi non ne incenerisce neanche un grammo, probabilmente questa cosa non si vede, probabilmente c'è ancora qualcuno che irresponsabilmente gioca e si diverte su singoli interessi e su singole esigenze legittime anche di cittadini che nel centro storico magari hanno fastidio alla presenza dei cassonetti. Prima erano da 10 anni, come dire, si erano abituati, erano rassegnati alla presenza delle buste di spazzatura appese alle finestre o a terra con gli animali randagi che disseminavano i rifiuti nel centro storico. Adesso c'è qualcuno che li sollecita: i cassonetti, perché vicino a casa mia? I rifiuti prima erano vicino a casa mia e vicino a casa tua, adesso erano sparsi a terra, adesso ci sono i cassonetti, ci sono 50 case di cittadini, c'è qualcuno che si diverte: no, guarda, quello è amico dell'assessore, quello è amico del sindaco, perché i cassonetti vicino a te non vi... E c'è questo modo di fare opposizione che si commenta da solo. Naturalmente non mi riferisco ai presenti, non mi riferisco affatto a nessuno dei presenti in questa sala, ma è un fenomeno che ci sta. Sollecitare i singoli interessi per provocare e ingigantire disagi senza coinvolgere i cittadini, come noi abbiamo provato a fare, sull'impatto importante che c'è nel guardare la questione ambientale con pervicacia, insistenza, anche in modo, come dire, per usare un aggettivo caro al consigliere Castaldi, anche in modo ossessivo, se volete, perché io penso che ognuno debba fare la sua parte. Se la pubblica amministrazione punta anche nello stile, anche nelle attività che fa, a far emergere le irregolarità, le violazioni, anche gli errori nell'industria, nell'impatto con l'ambiente, anche puntando a voler chiudere, a fare in modo che si giunga alla chiusura di quella determinata industria, in modo, tendenziale, affinché sia l'industria a tutelarsi facendo investimenti per dimostrare che non inquina, che contiene la contaminazione e che quindi che svolge il proprio ruolo, che oltre a preoccuparsi di fare profitto, come giusto che sia, investa nella tutela dell'ambiente. Io penso che quello è l'equilibrio, è la frontiera, è la nuova frontiera della composizione di interessi tra una collettività che deve salvaguardare l'ambiente e l'industria che vuole fare profitto, soprattutto la grande industria, che di una piccola collettività, come è stato dimostrato guardando a che cosa è accaduto nella vicenda dell'inceneritore di Melfi, si disinteressa completamente, mi trattengo nel non dire ciò che penso fino in fondo. E quindi io credo che questa sia la frontiera su cui dobbiamo impegnarci, perché tutelare l'ambiente significa mantenere inalterato una delle chiavi strategiche di sviluppo del territorio, che è il turismo. Questo territorio ha una forte capacità, potenzialità di sviluppare l'industria del turismo, ha una forte qualità ambientale che dobbiamo tutelare. È per questo che abbiamo impegnato anche quest'anno il bilancio. Qualcuno potrebbe dire nel fare attività che non sono a noi proprie, ma non è così. Che cosa non è proprio a chi rappresenta la comunità? Da lunedì il Comune realizzerà, si avvia il cantiere materiale, sono state fatte tutte le attività preparatorie, che sono state lunghe, complesse, articolate, insomma, da lunedì in area della Fiat il Comune realizzerà 6 punti per trivellerà il terreno di proprietà della Fiat per fare i sondaggi e verificare verificare se vi è un prolungamento della contaminazione prodotta dall'inceneritore nella falda e nel terreno. È un'attività che fa il Comune, effettivamente inizia lunedì, l'abbiamo fatta finanziare dalla Regione un anno e mezzo fa, e insomma abbiamo fatto tutte quante le attività propedeutiche, per cui nelle prossime settimane, entro il mese di settembre, verosimilmente avremo ulteriori dati da noi procurati rispetto a quel fenomeno. Nel mese di aprile abbiamo formalmente sollecitato ARPAB e la Regione a realizzare un'attività di monitoraggio delle matrici biologiche. Alla fine di maggio ARPAB, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico di Teramo, ha realizzato questa attività comunicandoci i risultati. Abbiamo avuto il 29 luglio, ho convocato una conferenza di servizi, sono state rilevate diossine in alcune matrici biologiche, in particolare nelle uova di gallina di un allevatore locale vicino all'inceneritore, in una certa misura. Sul sito del Comune troverete tutti quanti i documenti e le attività per avere informazioni. Attività di monitoraggio che sarà che si ripeterà a partire dal mese di settembre. Abbiamo e manteniamo bloccate due discariche di rifiuti speciali che incomprensibilmente sono state lì per oltre 10 anni, stranamente, incomprensibilmente mantenute come ipotesi, che si sono poi, come dire, si stavano per concretizzare in progetti, in richieste di autorizzazioni, nel silenzio assoluto di un periodo di tempo lunghissimo. Abbiamo evitato che l'area industriale di Melfi diventasse davvero il terminale di scarico di un intero sistema, non solo del sistema lucano, ma evidentemente lì, nella contrapposizione di interessi tra grossi interessi di pochi e gli interessi diffusi in una collettività, una lunga attività di distratta anche di questa comunità è stata in questi anni corretta e in questi anni continuerà ad essere corretta anche nel futuro. Così come non vi sarà sfuggita la differenza di destino tra questa comunità e la comunità purtroppo di Palazzo San Gervasio, che si vede oggi costretta a confrontarsi con una sentenza del TAR a causa di una inattività verificatasi nell'anno 2010, inattività che noi non abbiamo, di cui noi non ci siamo resi responsabili, per cui la ricerca petrolifera e l'intesa con la Regione credo sia nota a tutti, non solo visibile sul sito del Comune, ma è stata anche oggetto di discussione in questo Consiglio. È scongiurata l'ipotesi, almeno per adesso, di un'attività tesa alla ricerca di idrocarburi su questo territorio, e nel frattempo abbiamo rimesso in pista, da quest'anno, l'anno scorso, per nostra iniziativa, l'approvazione, finalmente dopo 20 anni, del Parco del Vulture. Entro questo mese la Giunta regionale approverà il disegno di legge, perché si è esaurita la fase istruttoria con tutti quanti i comuni. A settembre il disegno di legge approderà in Consiglio regionale. Avremo il Parco regionale del Vulture presumibilmente di qui alla fine dell'anno. È una questione, quella dell'ambiente, che è la premessa per lo sviluppo, è la premessa per lo sviluppo per consentirci di realizzare quegli investimenti che guardano sia alla rigenerazione di un centro abitato che non può e non deve, questo lo dico e lo ripeto e andrebbe ripetuto sempre, non semplicemente dalla maggioranza ma dalle forze responsabili di questa città, non può più e non deve allargarsi, non può e non deve espandersi. Lo ha detto anche di recente, ha sposato di recente anche questa idea il neoeletto sindaco di Matera De Ruggeri, impostando le linee strategiche di mandato come, da questo punto di vista, come le nostre del 2011, e cioè l'idea di rigenerare la città nel tessuto urbano esistente come motore di sviluppo, l'idea di riqualificare le abitazioni e le aree degradate, ce ne sono tante, e nel programma di quest'anno, in questo bilancio, in quest'idea che guarda all'interno, alla struttura urbana, all'identità urbana che c'è, non a quella che non c'è o a un'idea, e a quella che si può, come dire, produrre devastando un sistema urbano che non più raccolto intorno a un punto centrale finisce per disarticolare anche i luoghi di relazione sociale, finisce anche per far crescere i costi di gestione a popolazione invariata, finisce anche per non avere la possibilità di gestire una struttura urbana ipertrofica rispetto alla popolazione residente. Ed è per questo che ci stiamo dedicando a fare in modo che la popolazione residente guardi al centro storico come luogo e come motore di sviluppo per i prossimi anni, e sono azioni che sono incardinate in questo bilancio. Ve ne cito due, ma non sono solamente due, ce ne sono diverse, anche per semplicità e per non, come dire, ritardare oltre i lavori del Consiglio. Uno è il piano di riqualificazione delle casette asismiche. Abbiamo avuto il decreto del Ministero. È stato un percorso difficile, ci sono voluti 2 anni. Certo, quel piano non vedrà la luce entro le prossime elezioni. Se ne farà una ragione il mio amico Vincenzino Castaldi. Se ne dovrà fare una ragione. Ma adesso abbiamo il decreto, le risorse e possiamo materializzare la riqualificazione del primo pezzo delle casette asismiche di Porta Troiana, che credo sia un'icona del secolo scorso e che consentirà innanzitutto di accendere una scintilla sulla concreta possibilità di rivedere la qualità di quella parte della città. Collegata a questo, in questo bilancio, dove abbiamo per la prima volta, lo ricordo al Consiglio, la maggioranza lo sa, la previsione di entrate derivanti dall'insediamento degli impianti eolici. Quest'anno noi abbiamo 2.100.000 euro di entrate straordinarie, che prima non c'erano. Abbiamo contrattualizzato con le compagnie dell'eolico per i prossimi 10 anni oltre 10 milioni di euro di entrate di cui questa città potrà disporre come fattore di sviluppo in un ambito che è un ambito innovativo. E sono partiti 2 programmi, uno è già partito, l'altro partirà dopo l'approvazione del bilancio, quello denominato Diamo Energia alle Imprese, che scade l'8 settembre. Dopo l'approvazione del bilancio concretizzeremo con la Giunta la destinazione di almeno 300.000 euro per far sì che le piccole imprese di Melfi, gli artigiani, i commercianti, le imprese di servizi, quelle che non sono insediate nell'area industriale, possano dotarsi di un impianto per la produzione di energia e quindi avere per i prossimi 20 anni una infrastruttura che gli consente di produrre energia gratis per la propria attività economica. Questo significa 2 cose: mettere insieme ambiente e occasione di sviluppo e anche ritorno economico con un investimento a carico della collettività, perché ritorna alla collettività le piccole imprese che in questa fase hanno bisogno di fiducia, hanno bisogno anche di vedere che la comunità investe e che, come dire, è vicina al mondo della microeconomia, dell'impresa che non può godere direttamente, immediatamente, dello sviluppo industriale che è ripartito, ringraziando il cielo, dalla fine dell'anno scorso. E così stiamo lavorando su un altro bando che avrà una dotazione di almeno 900.000 euro, quindi una dotazione importante, 900.000 euro, non 9.000 euro, per la riqualificazione delle abitazioni. Saranno privilegiate le abitazioni del centro storico, ma non solo quelle, tutte avranno un punteggio più significativo, almeno queste sono le intenzioni che si tradurranno in atti della Giunta Comunale nel mese di agosto e che sono rivolte a concretizzare quello che è il piano strategico, credo, che ha caratterizzato questo mandato, e cioè il patto dei sindaci, l'approvazione del PAES che abbiamo sottoposto al Consiglio nel 2013, che prevede una serie di azioni e di misure che da una parte spingono la comunità tutta, non solo la pubblica amministrazione, ad avere un comportamento in termini di prestazioni ambientali più efficiente, che significa consumare meno energia, che significa produrre energia da fonti rinnovabili, che significa ribaltare sull'ambiente, e oramai, come sapete, un'opinione diffusa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'impatto che le singole città da sole hanno sui grandi cambiamenti climatici, che sono oramai a un punto, come dire, di rischio forte, globale. E quindi è importante che il Comune di Melfi abbia fatto quella scelta volontaria di assumere un impegno impegnativo che di qui al 2020 deve impegnare tutti i cittadini, tutte le imprese, a partire dall'amministrazione comunale, in una grande attività di cambiamento nei comportamenti, di cambiamento nelle intenzioni, nella progettazione, nella sensibilità del mondo imprenditoriale e dei cittadini rispetto al consumo di energia, innanzitutto al consumo, poi alla produzione. Per questo dobbiamo avere case più efficienti, che consumano di meno, che siano in grado di produrre energia, e per questo dobbiamo spingere i nostri cittadini a fare degli investimenti sulla riqualificazione energetica, prevalentemente sulla riqualificazione energetica degli edifici. Questo avrà un effetto sull'impatto ambientale della città, ma avrà anche un grande effetto sulla microeconomia dell'edilizia artigiana. Ed non è una cosa ipotetica, è una cosa che questo bilancio finalmente concretizza. Perché i fondi provenienti dalle compagnie che hanno iniziato a realizzare gli impianti eolici iniziano ad arrivare a partire da quest'anno, sono iniziati ad arrivare a partire da quest'anno, possiamo impegnarli per cambiare da questo punto di vista la nostra comunità. Insieme a questo, un programma che è esso stesso simbolico e estremamente impegnativo e che, come dire, caratterizza non semplicemente che cosa fa e che cosa pensa e che cosa ha fatto questa maggioranza e che cosa farà nei prossimi 6 anni, ma deve caratterizzare, secondo me, l'amministrazione di questa città, a partire dai funzionari, a partire dai dipendenti, tutti, nessuno escluso, non solo i responsabili, ma anche che cosa devono fare le imprese. E deve essere un'idea che deve coinvolgere anche l'opposizione, deve coinvolgere il tessuto politico. La politica fa gli obiettivi e ha bisogno di una partecipazione larga. Abbiamo in bilancio un impegno, l'appostazione di una posta di 200.000 euro, con l'idea che per i prossimi 10 anni ci sia questo impegno, prelevato appunto sui fondi che le compagnie eoliche si sono impegnate e hanno contrattualizzato a favore di questo comune per i prossimi 10 anni, per la riqualificazione di tutte le casette di proprietà privata. È un altro elemento di grande innovazione che c'è in questo bilancio. La spinta a riqualificare, che ha una pluralità di obiettivi. L'impatto ambientale, le prestazioni ambientali di quell'area, che è un'area, come dire, di abitazioni popolari, quindi rivolta, diciamo, posseduta, detenuta da una parte di popolazione che certamente non ha grandi capacità di investimento, è un'area di edilizia degradata, è un'area del centro storico importante. Dobbiamo convincere la città che il futuro di questa comunità sta lì, e quindi partiamo noi col dare l'esempio, contribuiamo per ciò che sono gli investimenti sul piano della riqualificazione energetica di quelle casette possedute in proprietà dai cittadini che vi abitano, contribuiamo a un programma pluriennale di riqualificazione di quel patrimonio edilizio privato. Non solo facciamo la parte pubblica di cui vi dicevo prima e di cui abbiamo ottenuto i 2.600.000 euro a fondo perduto da parte del Ministero delle Infrastrutture, ma manteniamo nel bilancio per i prossimi 10 anni un impegno rilevante per utilizzare che cosa? Io non dimenticherò mai, vi racconto questo perché, diciamo, le cose da dire sarebbero molte, le ragioni per cui invito convintamente la maggioranza a votare il bilancio. Io non dimenticherò mai, e lo dicevo prima, l'ambiente come frontiera, la tutela dell'ambiente come frontiera moderna dell'equilibrio e della contrapposizione di interessi della grande capitale, diciamo, finanziario rispetto alla collettività. Io non dimenticherò mai un incontro che ho avuto all'inizio del mandato. Mi dispiace, sarà antipatico, ma ve lo devo riferire. Non posso non riferirvelo. Con un'impresa. Perché quando abbiamo iniziato abbiamo trovato il primo parco con 6 pale eoliche da 1 mega. Non dimenticherò mai quell'incontro in cui quell'impresa mi diceva quello che mi dicono anche altre imprese rispetto a altri comuni, cioè noi negli altri comuni non paghiamo. Questo è quello che ci dicono. Non dimenticherò mai l'incontro con quell'impresa che mi disse: ma il comune di Melfi non mi ha chiamato, io ho anche sollecitato la disponibilità a sottoscrivere un accordo, però non sono stato chiamato, nessuno mi ha detto nulla e quindi ritengo che non devo nulla. Ecco, noi da quel momento abbiamo portato in consiglio una delibera con cui abbiamo impegnato il comune di Melfi a chiedere individuando i parametri con cui bisognava chiedere, e abbiamo trasformato in una grande occasione di sviluppo per il futuro, in una grande occasione di sviluppo per il futuro, un cambiamento del territorio che non è nelle nostre mani. E per quello quell'imprenditore dice, vabbè, ma io il comune che c'entra? E non è esattamente così. Che certamente non è nelle nostre mani, perché una scellerata legge del 2003 assegna a queste grandi compagnie, che sono poi fra l'altro possedute da grandi gruppi bancari internazionali, è l'esperienza che viviamo tutti i giorni, assegna un potere assurdo, perché quella legge assegna un potere assurdo, che è un potere prepotente di espropriare i terreni, di considerare quell'opera, cioè degli impianti che producono energia, un'industria dell'energia, una vera e propria industria che produce enormi risultati economici, enormi fatturati e profitti, di trasformarla in un'opera di pubblica utilità. Quindi ha attribuito il diritto alla grande industria di fare profitto senza, come dire, espropriando i comuni e i cittadini proprietari dei terreni della possibilità di dire sì o no, della possibilità di dire sì, voglio cogliere questa opportunità oppure no, non la voglio cogliere. E ha addirittura espropriato i proprietari dei terreni dalla possibilità di disporne liberamente. Una follia assoluta che il governo nell'anno 2003 ha voluto regalarci e che certamente va riconsiderata. Ebbene, noi a fronte, diciamo, di questa pesantissima, diciamo, di questo peso che ci siamo trovati, a differenza di quello che è capitato con la prima impresa che ho incontrato, che mi ha detto, ma il comune non mi ha chiamato negli anni scorsi, quindi io ho fatto e vado avanti, non vi devo nulla, con tutte le altre imprese abbiamo fatto un'attività pesante, insistente, pervicace, testarda, e abbiamo contrattualizzato per i primi quattro parchi oltre 10 milioni di euro che in questi 10 anni questa amministrazione avrà e che a partire da questo bilancio potrà disporre come capacità di spesa per i progetti principali che vi ho detto per 2 milioni 100 mila euro. Abbiamo guardato al futuro, avremmo potuto, e la legge lo consentiva, questa è l'altra differenza, e su questo, diciamo, il consigliere Castaldi ha colto in pieno una delle nostre, diciamo, delle modalità con cui abbiamo ritenuto di prendere le decisioni. Avremmo potuto, perché la normalità dei comuni, quelli dove che riescono, perché molti non riescono, perché purtroppo anche le leggi regionali del passato non aiutavano. Se noi avessimo dovuto seguire i parametri della legge regionale, i 10 milioni di euro sui primi quattro parchi che si realizzano sarebbero stati circa 1,5 milioni di euro. Invece ne sono 10 contrattualizzati. Questo è bene che la maggioranza, cioè la parte del Consiglio che vuole ascoltare, insieme all'altra parte del Consiglio che vuole ascoltare, ne tenga conto. Dicevo, questi 10 milioni di euro avremmo potuto pretendere l'introito in un anno, quindi avremmo potuto, come dire, guardando le cose nella chiave interpretativa e strategica che il consigliere Castaldi prima ci ha offerto, avremmo potuto giocarceli per le prossime elezioni. Invece abbiamo fatto una cosa responsabile, guardando al di là del mandato elettorale. Abbiamo ripartito quei 10 milioni di euro in 10 anni, consentendo all'amministrazione comunale di Melfi di avere una risorsa stabile per i prossimi 10 anni, impegnandosi ad utilizzare quelle somme, io ne sono certo, non per fare qualche altro marciapiede, qualche altra rotonda o togliere qualche muretto, ma per trasferire sulla comunità un impegno a investire sulla modernità, a investire sullo sviluppo, a investire su se stessa, partendo dalla tutela dell'ambiente, che è la precondizione per uno sviluppo duraturo e per consentire che questa città non sia vissuta come un pericolo, come lo era fino a qualche tempo fa sotto il profilo ambientale. Io per questo chiedo all'intero Consiglio Comunale di fare lo sforzo di sottrarsi a valutazioni demagogiche e di pura dialettica insomma, da bar, e quindi il ripensamento anche ai gruppi all'opposizione, tenendo presente che, voglio dire, abbiamo un bilancio responsabile che avete di fronte a voi sui vostri banchi, un atto di programmazione responsabile che guarda non a che succede di qui a 10 mesi, come altri avrebbero fatto, ma che guarda a che succede di qui a 10 anni. Grazie.
Grazie Sindaco. Procediamo alla votazione. Balvano?
Sì.
Bufano? Sì. Fontana?
Sì.
Gubelli?
Sì.
Mastro Martino?
Sì.
Castaldi?
No.
Piccolella? Montanarella Donato? Sacco? Sassone? Rausio? Monico? Balvano Salvatore? Con 10 voti favorevoli e 3 contrari il Consiglio approva. Ora procediamo alla votazione per dare immediata esecuzione al provvedimento. Balvano?
Sì.
Bufano? Sì. Fontana?
Sì.
Gubelli?
Sì.
Mastro Martino?
Sì.
Castaldi?
Sì.
Piccolella?
Sì.
Montanarella Donato? Sacco, Sassone, Rausio, Monico, Balvano Salvatore. Con 10 voti favorevoli e 3 astenuti, il Consiglio dichiara immediatamente eseguibile la delibera. Ora procediamo alla trattazione del quarto punto posto all'ordine del giorno. Iniziative per l'istituzione della zona franca nell'intero territorio della Basilicata. La parola al Sindaco per relazionare sul punto.
Dobbiamo chiedere alla maggioranza. Sì, grazie Presidente. Questo è un atto di non è un atto di competenza del Consiglio, strettamente di competenza del Consiglio, come anche nel testo della delibera è precisato, però c'è un'iniziativa che parte, come dire, dal basso e che vede una trentina di comuni lucani che hanno già assunto una deliberazione di questo tenore, che propone attraverso il governo regionale una idea, un tentativo, una chiave strategica di sviluppo collegata al contributo che la Basilicata dà rispetto alle estrazioni petrolifere. Voi come sapete, il Comune di Melfi rispetto alla vicenda petrolio ha già preso una posizione, naturalmente per quello che compete e per quello che riguarda il proprio territorio, assolutamente negativa. Quindi noi abbiamo, d'intesa con l'area programma e anche con l'attuale governo regionale, una impostazione che vede escludere assolutamente l'industria degli idrocarburi su questo territorio, ritenuta incompatibile con i fattori di sviluppo che sono qui e le risorse che sono qui presenti. Però l'ipotesi promossa da altri comuni che chiedono a che la regione si faccia promotrice insieme alla provincia, è stata anche la provincia e la regione a favorire questo tipo di approccio della istituzione di una zona franca per l'intera Basilicata, utilizzata come strumento capace di attrarre e di incidere sulla economia e quindi sullo sviluppo futuro, partendo da un dato che è il dato della perdita e della contrazione demografica che caratterizza l'intera Basilicata ma anche altre regioni del sud dall'immediato dopoguerra. Quindi l'idea che è alla base di questo tentativo, di questo progetto, è esattamente quella di utilizzare una sofferenza, una fatica che la Basilicata fa rispetto all'estrazione degli idrocarburi, quindi è una sofferenza che sul piano ambientale sostiene rispetto a ciò che già c'è, di chiedere al governo di avere una zona franca che si traduce in un abbattimento del costo dell'energia, innanzitutto degli idrocarburi ma anche del gas metano, quindi anche un abbattimento del costo sul piano fiscale delle utenze e quindi delle bollette per i cittadini. È un provvedimento che, ripeto, ovviamente non è di competenza del Consiglio, ma che può unire il Comune e l'amministrazione comunale di Melfi in un tentativo più largo, che vede già coinvolti altre amministrazioni comunali, nel tentare di introdurre un meccanismo che lo Stato ha già introdotto in alcune aree del Paese. Per questo io mi invito il Consiglio, diciamo, naturalmente previo dibattito, a valutare questa ipotesi, e io ritengo ad approvarla perché, insomma, rispetto al contributo sul piano energetico che la Basilicata già dà e sul quale noi naturalmente abbiamo già valutato di non estendere oltre, io credo che il Comune di Melfi faccia bene ad unirsi a questa richiesta che si rivolge per il tramite della Regione al Governo nazionale, che è l'entità politico-istituzionale deputata a eventualmente assumere questa decisione.
Grazie Sindaco. Ci sono interventi? Consigliere Sacco. Un attimo. Prego.
Sì, funziona adesso? Sì. Grazie. Su questo punto, a parte che non ricordo che ci sia stato un preventivo coinvolgimento, comunque non dovuto, ma sembra che fa piacere, di tutte le forze della maggioranza, prima di portare, diciamo, questa iniziativa in Consiglio Comunale, mi sono un po' documentato e ho notato che è intervenuta una comunicazione, che adesso vado a prendere, a firma del presidente di un'associazione del circolo territoriale VAS de Vulture Alto Bradano, ingegner Donato Cancellara, che ha scritto al presidente Michele Sonnessa dell'area programma Vulture Alto Bradano e poi scrive anche al sindaco. Rivolge un po' questo invito, un po' a tutti i comuni della zona, di riflettere bene prima di aderire a questa iniziativa. Lo dico così, la porto un po' all'attenzione di tutto il Consiglio Comunale, non perché la proposta non possa essere interessante, ma si dice che si fa osservare che l'interesse per le zone franche a fiscalità differenziata potrebbe suscitare soddisfazioni al fine di favorire la ripresa dell'economia, il lavoro e il benessere sociale, però si ritiene non certamente associando le attività estrattive il cui risvolto sembrerebbe essere quello di rendere più appetibile, più digeribile ciò che purtroppo ha rappresentato solo impoverimento e danni irreversibili per la nostra terra. Quindi si evince da questa missiva una preoccupazione per quella che è la nostra terra, quella che è la nostra regione. Guardando con attenzione anche la relazione dell'assessore Berlinguer, che viene allegata per una fiscalità differenziata sui prodotti energetici della Basilicata, ci sono alcune pagine interessanti, dalla 63 in poi fino alla 67-68. Quello che si fa presente, a parte il fatto che già in altre regioni come in Friuli, Venezia Giulia e Lombardia si interviene con queste, diciamo, direttive proprio per evitare questo pagamento delle accise, dice l'assessore che la regione Basilicata presenta una specificità dovuta alla presenza nel proprio sottosuolo del più ampio giacimento petrolifero d'Europa. A tutt'oggi il contributo della produzione nazionale di idrocarburi sul totale dei consumi è pari al 10% per il gas, al 6% per l'olio, e ci dice ancora che è importante mantenere una quota di prodotto nazionale ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Questo è importante. Noi abbiamo già adesso ricordato il sindaco che comunque, come il Comune di Melfi, ha espresso proprio un parere negativo e continuerà a farlo. Allora, quello che, diciamo, la mia preoccupazione è proprio questa. Capisco che nella delibera c'è scritto che non inciderebbe questa zona fiscalità differenziata di estensione regionale in alcun modo sulla quantità di estrazioni previste in Basilicata, essendo ferma intenzione di questo Consiglio Comunale ribadire la sua assoluta contrarietà ad ulteriori attività estrattive. Capisco che è detto, però giustamente c'è questa preoccupazione che comunque, a parte questa iniziativa, poi sul territorio regionale si possa continuare e si possa dare a questo punto libero campo, andare proprio, diciamo, allargare le maglie e permettere un'ulteriore estrazione. Cioè, ho un po' qualche perplessità, nonostante di questo impegno che si pone il Consiglio Comunale ad evitare che ciò possa accadere. Però è una perplessità che mi è venuta spontanea leggendo sia la relazione dell'assessore Berlinguer, dove dice che non possiamo fare a meno di queste estrazioni. Abbiamo, ripeto, il nostro sottosuolo e il giacimento petrolifero d'Europa più ampio, e quindi per garantire un minimo di prodotto nazionale non possiamo fare a meno delle estrazioni. Poi c'è questa preoccupazione del Presidente Lavas, che fa presente un po' a tutti i comuni, ha fatto presente questo, e quindi sono perplesso, diciamo, su questa delibera che andremo a prendere, a meno che non diventa più pregnante l'azione del Comune, non si voglia dire che anche il Sindaco insieme alla Giunta, aggiungiamo una postilla, continueranno, insomma, a tenere sempre alta l'attenzione e provvederanno anche loro, ci sarà una delibera di Giunta, a parte la nostra del Consiglio, che vada in questo senso di assoluta contrarietà a tutte le ulteriori attività estrattive che ci vogliono chiedere. Grazie.
Grazie consigliere Sacco. C'è un altro intervento, il consigliere Piccolella. Prego.
Grazie Presidente. Quanto riguarda l'intervento che ha fatto il consigliere Sacco, io chiedo 5 minuti di sospensione per un incontro con la maggioranza.
Consigliere Castaldi.
Non toccare. Allora. Tocchi qua, parla normale.
Allora, c'è una richiesta di sospensione del capogruppo e del gruppo misto circa la valutazione di questa delibera. Se non avete nulla in contrario, io sospenderei per 10 minuti il consiglio per... Io ho detto, se non ci sono voti contrari, io sospenderei per 10 minuti, in modo tale magari lo portiamo in una conferenza di capigruppo e ne discutiamo, compresa anche la minoranza. Ci sono... Allora, sospendiamo il consiglio per 10 minuti.
Valvano,
sì.
Bufano,
sì.
Cillis, no? Fontana,
silenzio.
Gubelli,
sì.
Mastromartino, non c'è? Montanarella, Antonio, no, aspetta, Castaldi,
sì.
C'è. Piccolella, Montanarella Donato, c'è. Sacco. Sassone Antonio, è andato. Rauseo, c'è. Monico. Valvano Salvatore, yes.
Verificata la presenza e il numero legale, riprendiamo la seduta del Consiglio Comunale. Do la parola al Sindaco per l'esito della riunione della conferenza di capigruppo. Prego.
Sì, Presidente, all'esito della conferenza si è ravvisata la condivisa necessità di un approfondimento e di un rinvio del punto che tornerà in commissione, perché ci sono state le proposte, in primis quella del consigliere Sacco, di rivedere il testo della delibera e poi condivisa, sì, c'è una proposta condivisa, ampiamente condivisa, di rivedere il testo della delibera, per cui per evitare di improvvisare il lavoro in sede di dibattito qui in Consiglio, insomma, i capigruppo ritengono opportuno il rinvio del punto al prossimo Consiglio, previo rinvio dell'atto alla prima Commissione.
Va bene, allora andiamo avanti. Procediamo ora. Quindi allora viene rinviato il punto alla prossima seduta del Consiglio Comunale. Procediamo alla trattazione ora del quinto punto posto all'ordine del giorno, variazione regolamento TOSAP, introduzione tariffa per allestimento tavoli all'aperto per somministrazione di cibi e bevande. La parola al sindaco per relazionare sul punto.
Con questa cartella, che ha avuto il parere favorevole della commissione consiliare, è intenzione dell'amministrazione quella di introdurre una significativa agevolazione per rendere concretamente, per stimolare un provvedimento, gli esiti, le conseguenze di un provvedimento che è stato preso l'anno scorso. Cioè, l'anno scorso abbiamo approvato in Consiglio un regolamento per semplificare le procedure tese a autorizzare installazioni, allestimenti strumentali, accessori agli esercizi pubblici, in particolare ai bar, alle pizzerie, insomma a tutti quanti gli esercizi pubblici, per far sì che ci sia una elevazione della qualità dei servizi offerti alla città. Quel regolamento ha iniziato ad avere un'applicazione, ci sono state soprattutto quest'anno delle nuove autorizzazioni che hanno in qualche modo ampliato, seppur ancora di poco, è ancora timida, ma c'è stata una implementazione delle infrastrutture e degli esercizi pubblici che soprattutto nel centro storico meriterebbero un ulteriore ampliamento. E per renderlo concreto riteniamo in questa sede di introdurre una più favorevole tassazione per questi allestimenti che fino ad oggi sono tenuti a pagare l'imposta per l'occupazione del suolo pubblico in una certa misura che risulta, secondo anche le consultazioni che abbiamo avuto con le categorie interessate, significativa e anche in qualche modo non consente poi di far sì che queste installazioni si realizzino in concreto. Per cui con la delibera noi introdurremmo un'agevolazione del 90% della TOSAP, della tassa, per limitatamente agli esercizi pubblici. Ora, il testo che è passato in commissione, fermo restando l'intenzione di cui si è discusso anche in commissione, meriterebbe una ulteriore precisazione per renderlo coerente con il nuovo regolamento che è stato approvato l'anno scorso, e cioè la delibera di consiglio numero 35 del 12 giugno 2014, in particolare con riferimento all'articolo 17 del nuovo regolamento. Per cui io volevamo sottoporre al Consiglio l'approvazione della delibera, così come è passata in Commissione, però con un emendamento nel deliberato, nella parte finale, laddove adesso il testo prevede la riduzione del 90% per l'occupazione di spazi aree pubbliche realizzate da pubblici esercizi per l'allestimento di tavolini all'aperto per la somministrazione di cibi e bevande su tutto il territorio comunale. Vorremmo già chiarire, perché è di questo che si è anche discusso in commissione, che il riferimento all'allestimento di tavolini non è in senso restrittivo riferito semplicemente ai tavolini, ma a tutte le installazioni a titolo temporaneo previste dall'articolo 17 del regolamento che è stato approvato l'anno scorso, e quindi i tavolini, le pedane, per tavolini e poi anche tutto ciò che può essere necessario per garantire la presenza dei tavolini, e cioè le pedane, le tende, i gazebo. Allora, per evitare, diciamo, difficoltà interpretative e fare in modo che gli uffici nell'applicazione possano, diciamo, evitare che sorgano contenziosi, l'emendamento che vi proporrei, che rispetta la volontà che è arrivata della proposta di delibera arrivata in commissione, dovrebbe essere questo. Quindi l'ultima parte, dove si dice lettera C, andrebbe sostituita con riduzione del 90% per l'occupazione di spazi e aree pubbliche realizzate da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande su tutto il territorio comunale, per installazioni accessorie rimovibili di cui all'articolo 17 del regolamento approvato con la delibera di consiglio numero 35 del 12 giugno 2014, tra parentesi, tavolini, pedane, tende, gazebo, eccetera. Quindi coordinare il testo, fermo restando che la volontà era ed è la medesima, coordinare il testo deliberato che è andato in commissione con il regolamento che è stato approvato l'anno scorso.
Ok, grazie Sindaco. Allora, ci sono interventi. Il consigliere Castaldi ha chiesto di intervenire. Un attimo, ecco qua.
Intervengo per anticipare, come dire, il nostro parere favorevole, o meglio, il nostro voto favorevole rispetto al deliberato proposto. Perché effettivamente su questo punto, su questa materia, in realtà noi siamo fermamente convinti che la città abbia necessità di una serie di misure che possano incentivare quello che poi solitamente, insomma, avviene anche in altri siti, e soprattutto se è vero come è vero che la nostra città intende rivestire un importante ruolo turistico, non è davvero ammissibile che si debba constatare una sorta di asfissia da un punto di vista della capacità delle attività intese come bar, ristorazioni, eccetera, di riuscire a rendersi attrattive, soprattutto ovviamente durante la stagione estiva, con installazioni di strutture mobili, come appunto le definisce il regolamento, o di quant'altro possa consentire di poter offrire alla clientela una situazione di miglior comfort e direi anche una migliore situazione di fruibilità. Per cui, fermo restando che siamo assolutamente d'accordo affinché si possa mettere in condizione queste attività di poter effettivamente intervenire, quindi investire in questo tipo di strutture, sento però il dovere di richiamarci e di richiamarvi ad un aspetto che non deve sfuggirci, perché spesso questo tipo di situazioni, proprio perché magari anche favorite da una tassazione estremamente favorevole, perché è chiaro che una riduzione del 90% è una sostanziale eliminazione della TOSAP, non vorrei che da questo poi potessero derivare situazioni di scarso decoro e di scarsa attenzione da parte dei titolari in ordine alla pulizia, alla manutenzione, perché l'area pubblica, ripeto, ben venga, non ho alcun limite, anche di tipo proprio di superficie. Per me vedere attività che riescono a creare situazioni interessanti all'esterno è veramente, insomma, un piacere, però devo anche dire che non vorrei che allo stesso tempo questo regime poi potesse per un attimo far perdere, ecco, di vista anche all'attività stessa quello che poi è un dovere innanzitutto, per la verità, civico, ma comunque, visto che sono anche attività commerciali, sarebbe opportuno che si imponesse, tra virgolette, loro un particolare decoro, una particolare attenzione rispetto alla pulizia, alla manutenzione di queste aree. Non so se addirittura in sede di autorizzazione con uno specifico impegno che possa poi anche far decadere l'autorizzazione stessa, oppure devo anche aggiungere che dovrebbe essere superfluo perché il nostro regolamento sicuramente già impone di non sicuramente sporcare o di non imbrattare eccetera eccetera aree pubbliche, però suggerisco questo tipo di attenzione anche già in sede di messaggio alle categorie interessate per far comprendere che il Comune è assolutamente favorevole su questo tipo di impostazione, però sarà assolutamente vigile e rigido sul modo poi in cui i vari esercenti metteranno in atto questo tipo di iniziativa.
Grazie consigliere Castaldi. Consigliere Piccorello. Prego.
Grazie Presidente. Sono d'accordo per l'emendamento che ha presentato il Sindaco ad estendere, voglio dire, la precisazione sulla riduzione della TOSAP, e quindi questo è anche un altro punto che vorrei dire a favore di questa amministrazione, che è un'altra boccata d'ossigeno che sta dando, voglio dire, agli esercenti su Melfi affinché possano, voglio dire, fronteggiare una minima riduzione, possano fronteggiare questa crisi economica che sono state, voglio dire, acchiappate da questi anni, e pertanto quindi ancora una volta l'amministrazione è molto attenta nei confronti di questi artigiani, commercianti, tutti quanti. Quindi, e per quanto riguarda la raccomandazione che ha fatto il consigliere Agastati, sono d'accordo, però sono anche convinto che gli commercianti non avranno bisogno di raccomandazioni, perché interessa anche loro di mantenere pulita la città. Quindi voto favorevole, grazie.
Grazie consigliere Piccorella. Altri interventi? Consigliere Monico ha chiesto di intervenire. Prego.
Grazie Presidente. Quando anche l'opposizione, la minoranza, annuncia un voto favorevole, significa che il provvedimento va nella giusta direzione. Va nella giusta direzione. Diciamo che questa è chiaramente l'emendamento proposto ha le sue ragioni, così come anche la proposta del consigliere Castaldi ha una giusta collocazione. Agevolare e quindi riducendo la tassazione al minimo, addirittura del 90%, significa andare ancora una volta nella direzione che questa amministrazione ha preso riguardo allo sviluppo del centro storico. E sempre più spesso nell'ultimo periodo la cooperazione fra i commercianti e fra gli esercenti, che tanto ha determinato, ha dato un contributo fondamentale proprio per lo sviluppo del centro storico, risulta accolta da questa amministrazione appunto con queste misure. Io aggiungerei, annunciando il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico, come vorrei sollecitare questa maggioranza a prevedere e a sviluppare nelle prossime settimane anche un regolamento che vada a derogare alla disciplina più generale, sì, non ne approfitto, dei decibel previsti per l'utilizzo della musica acustica, sollecitazioni in questo senso, i limiti troppo ristretti, mancando un regolamento comunale in questo senso, impedisce agli esercenti l'uso di uno strumento di intrattenimento che potrebbe chiaramente agevolare questo percorso.
Grazie consigliere Monico. Ci sono altri interventi? Consigliere Gubelli, un attimo solo. Prego.
Grazie Presidente. Non voglio fare una voce fuori dal coro, per cui l'iniziativa in sé la vedo estremamente favorevole e positiva. Tuttavia mi sarebbe piaciuto così avere una visione un po' più organica sul provvedimento, nel senso che colgo le preoccupazioni sollevate dal consigliere Castaldi e quindi invito, come dire, a meglio definire ambiti di allargamento, perché dal momento in cui andiamo a favorire la crescita di queste attività, al tempo stesso immancabilmente si va non voglio dire ledere dei diritti, perché sarebbe una parola grossa, però comunque a creare qualche disagio probabilmente nelle vicinanze dell'attività. E quindi insomma una particolare attenzione, un particolare richiamo a queste categorie. Inoltre non mi sarebbe dispiaciuto, io sono così fermamente contrario a dei vantaggi dati quasi in maniera indiscriminata. Non mi sarebbe dispiaciuto legare questo vantaggio, una riduzione del 90% alla tassazione mi sembra una riduzione estremamente significativa, unendolo diciamo a un beneficio per tutta la comunità e per tutti gli utenti. Sto inventando, la butto così come mi è venuta, cioè tipo da una parte si dà questo tipo di beneficio, dall'altro si lega l'attività, per dire, a mantenere i prezzi stabili per i prossimi 2 anni, in modo che questo tipo, cioè chi beneficia di questa riduzione si impegna in qualche maniera a mantenere la vendita sugli stessi, non la vendita, i prezzi al pubblico, in modo da dare anche un'idea di beneficio ulteriore per tutta la collettività. Grazie.
Grazie consigliere Cubelli. Ci sono altri interventi? Consigliere Valvano. Un attimo solo. Prego.
Grazie Presidente, volevo solo dare il nostro parere favorevole del gruppo del Partito Socialista e volevo allacciarmi a quello che ha detto il consigliere Castaldi, che veramente dovremmo cercare una formula di imporre, purtroppo è una parola molto dura, che questi signori abbiano almeno cura di questo decoro dove hanno questi locali. Perché si vede, faccio un esempio e nessuno me ne vuole, tipo Santa Maria, abbiamo visto messe dell'amministrazione anche in passato delle piante e alcuni commercianti, cioè tenerli a 2 metri, non hanno avuto cura di qualcosa che l'amministrazione li mette a disposizione. Io sono stato nel Trentino, sono tornato e per esempio non so se qualcuno sul lago di Molveno, un lago artificiale dove hanno fatto una collinetta di verde, l'unica cosa che ho trovato di indecoroso erano 3 cicche di sigarette. Quindi dovremmo cercare di sensibilizzarli, però visto e considerato che molti di questi non hanno, dovremmo cercare una formula per costringerli, tra virgolette, a mantenere il rispetto di queste cose, visto che gli diamo queste agevolazioni che sono giuste. Quindi il mio voto è senz'altro del nostro gruppo favorevole, però volevo sottolineare anche questo aspetto. Grazie.
Grazie consigliere Valvano. Ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto? Il sindaco, possiamo procedere alla votazione, vuole fare delle precisazioni in merito. Prego.
Volevo appunto, per concludere il dibattito, intanto recepisco le indicazioni che sono venute dal consigliere Castaldi, Gubelli e Valvano, le recepiamo come raccomandazioni, nel senso che intanto volevo rassicurare su un punto. Noi abbiamo approvato l'anno scorso un regolamento che disciplina i presupposti, ma anche il rispetto degli obblighi a cui sono tenuti gli esercenti per queste installazioni, tenendo presente un punto, che uno è un'autorizzazione temporanea, non può superare l'anno, in qualunque momento, anche durante l'anno, l'amministrazione per motivi anche molto meno importanti e significativi, come quelli che avete citato, cioè quello di violare le norme di polizia municipale, quello di violare le norme di igiene urbana, in qualunque momento l'amministrazione sulla base di quel regolamento può revocare l'autorizzazione, perché per esempio ha necessità di quell'area pubblica, naturalmente ci deve essere una motivazione, è ovvio, no? Però anche per una motivazione meno significativa, perché quella di violare le norme sul decoro urbano, sull'igiene, eccetera, naturalmente sono motivazioni più che significative per revocare l'autorizzazione, perché l'occupazione di quel suolo non è che diventa un diritto che non può più essere messo in discussione, non è una concessione nel lungo periodo o una locazione o un comodato nel lungo periodo, è un'autorizzazione temporanea ad utilizzare un'area pubblica ad uso pubblico che resta tale, motivata, e questo l'abbiamo affrontato l'anno scorso che abbiamo approvato il regolamento, da un interesse degli utenti, dei clienti, della città ad avere dei servizi per cui aumenta la qualità, quindi aumentano le superfici di intrattenimento, lo spazio per i tavolini, quindi una fruibilità più ampia di cui la città, come diceva il consigliere Castaldi, effettivamente in una concezione e anche in una prospettiva diversa, soprattutto del centro storico, ma non solo, anche altrove, dove i servizi, gli esercizi pubblici possono essere vissuti e utilizzati con modalità già in atto da tempo, anche nelle grandi città, ma anche nei piccoli borghi, di cui Melfi ha bisogno. E in questo, per rispondere al consigliere Gubelli, l'anno scorso vedemmo soprattutto in questo l'utilità collettiva e degli utenti, cioè avere un servizio con una possibilità di fruizione maggiore. Ora, in questi mesi abbiamo visto una prima applicazione effettivamente di quella procedura che ha consentito a degli esercizi di avere le prime autorizzazioni. Abbiamo però avvertito la difficoltà di altri esercizi ad avvicinarsi a questo tipo di implementazione dei servizi, per la tariffa, che è una tariffa che è stata pensata anni fa, in generale, probabilmente non con un approccio diverso, in un momento e un tempo diverso. Addirittura le tariffe, dovete sapere, le attuali tariffe sono penalizzanti per il centro storico e favoriscono di più gli esercizi delle aree urbane periferiche. Non potendo, consigliere, imporre una variazione dei prezzi, che sono prezzi di libero mercato e sono regolati da leggi nazionali, noi non abbiamo la possibilità sul piano normativo, e comunque nessuno ci impedisce di fare un approfondimento in qualunque momento, però oggi ritengo che non ci sia questa possibilità. Resta ferma, secondo me, l'approccio che va dato, è che noi abbiamo fatto una prima sperimentazione di pochi mesi con l'approvazione del nuovo regolamento, che ha già dato dei primi risultati. Oggi introduciamo questa agevolazione, verifichiamo e sperimentiamo, raccogliendo le raccomandazioni che ho avvertito, sia sul mantenimento del decoro, e quindi sperimentiamo per capire se le norme che sono in quell'articolo 17, in quel regolamento approvato l'anno scorso, effettivamente ci consentono di essere immediatamente operativi e reattivi rispetto agli esercenti che eventualmente non dovessero rispettare le altre norme sul decoro e sull'igiene. Per cui io direi, introduciamo l'agevolazione, vediamo che effetti produce, se ha un effetto di promozione, e vediamo se c'è la possibilità effettiva di intervenire con altri meccanismi che al momento né la Giunta né la Commissione, in cui che sono gli ambiti istituzionali in cui abbiamo discusso di questo provvedimento, insomma, se ci sono altri spunti successivamente sulla base dell'esperienza, sicuramente li valutiamo alla luce delle raccomandazioni che sono state oggi, che sono emerse oggi dal dibattito. Per cui, con la precisazione ulteriore che questa agevolazione non ha alcun impatto immediato sul bilancio, nel senso che il bilancio ne ha tenuto conto per una semplice ragione, che si tratta di installazioni ulteriori, quindi noi andiamo a promuovere iniziative che nella esperienza e quindi anche nella previsione del gettito fiscale basata su ciò che è accaduto l'anno precedente, negli anni precedenti non ci sono. Quindi, tenendo presente che non ha, lo dico ai consiglieri che sono intervenuti, un impatto negativo dal punto di vista delle entrate, io direi approviamo il provvedimento e poi nelle settimane, nei mesi successivi, sulla base delle prime esperienze, ci riserviamo di ritornare sul punto. Per questo vi chiederei di approvarlo nei termini proposti con quella piccolo emendamento nella parte finale della delibera che chiarisce, partendo dalla premessa, il senso del provvedimento, e cioè agevolazione che si riferisce alle installazioni e agli allestimenti funzionali ad avere spazi per la consumazione delle, per le consumazioni con pedane, gazebo, eccetera.
Sindaco, magari vogliamo leggere per intero l'emendamento, così andiamo agli l'emendamento su proposta di delibera numero 27 del 27 luglio 2015, variazione del regolamento TOSAP. Nella parte finale della delibera il testo della lettera C da introdurre nel regolamento comunale della TOSAP approvato con la delibera di Consiglio Comunale numero 22 del 14 marzo 94, del 1994 va sostituito come segue. Quindi la lettera C, riduzione del 90% per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche realizzate da pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande su tutto il territorio comunale per installazioni accessorie rimovibili, di cui all'articolo 17 del regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 35 del 12 giugno 2014. Tra parentesi, tavolini, pedane, tende, gazebo, eccetera. Sì, riduzione del 90% per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche realizzate da pubblici esercizi. Della tassa. Non so. Allora, magari precisiamo con l'emendamento riduzione del 90% della tassa in oggetto.
È l'occupazione.
Va bene. Allora, procediamo alla votazione della delibera così come emendata. Valvano? Bufano sì. Fontana? Gubelli? Mastromartino? Castaldi, Piccolella, Montanarella Donato, Sacco, Sassone assente, Roseo, Monico, Valvano Salvatore. All'unanimità dei presenti il Consiglio approva. Allora, procediamo ora alla trattazione del sesto punto posto all'ordine del giorno, adozione variante urbanistica per la trasformazione di un'area da E, da zona E immagino, agricola a zona IG, area di interesse generale, per un centro di raccolta urbana di rifiuti differenziati e messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, foglio 74, particella 3, 443, 490, 629, 2259 della ditta Gisa SRL. Ah. Un attimo solo, prego.
Presidente, posso chiedere che prima dell'apertura del punto venga dato atto dell'allontanamento del consigliere Castaldi per motivi di incompatibilità?
Si dà atto, diciamo, quanto detto appunto dal consigliere Castaldi, e cedo la parola al vice sindaco per relazionare sul punto.
Sì, la cartella, diciamo, che è molto cospicua, però, diciamo, farò una relazione la più sintetica possibile, anche perché il punto, diciamo, è abbastanza, al di là della lunga gestazione, è abbastanza semplice. Si tratta, appunto, come ti riportava il Presidente, di una variante urbanistica di trasformazione da area agricola ad area IG di alcune particelle che permetteranno la realizzazione, finalmente, del centro di raccolta comunale, che è uno degli elementi di ulteriore e migliore razionalizzazione del servizio di raccolta della città di Melfi. Sarà un luogo dove fisicamente molti dei rifiuti che oggi, con la raccolta di prossimità dei cassonetti delle isole ecologiche 250 che sono distribuite nella città, si potranno conferire direttamente al, diciamo, al centro di raccolta comunale, migliorando la qualità del servizio di raccolta e aggiungendo nuovi servizi, così come l'assessore Panico in parte ha anticipato nella relazione sul bilancio, perché il tentativo, appunto, di migliorare la qualità della raccolta differenziata, diciamo, prevede, con l'avvio del centro di raccolta comunale, anche della sperimentazione di alcuni servizi, diciamo, collegati a risparmi ulteriori che possiamo dare agli utenti, anche, come dire, con l'attivazione del servizio. L'iter amministrativo è abbastanza semplice, nel senso che abbiamo avviato questa procedura con una delibera di giunta del 14 di marzo del 2014, rispetto alla quale abbiamo appunto avviato l'iter della conferenza di pianificazione, della conferenza di localizzazione per, diciamo, acquisire i pareri preventivi, conferenza di localizzazione che si è tenuta il 7 di luglio scorso, nella quale abbiamo acquisito appunto tutti i pareri degli enti coinvolti nella gestione della conferenza di localizzazione, quindi della Regione con i vari uffici, Dipartimento, Ufficio Geologico, Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Ufficio di Protezione Civile e invece la Provincia di Potenza, Ufficio di Pianificazione e Protezione Civile, Autorità di Bacino della Puglia. I pareri sono stati, diciamo, tutti positivi rispetto appunto alla modifica di questa alla variazione urbanistica che noi stiamo adottando e all'istituzione appunto del centro di raccolta in quel luogo fisico. L'iter amministrativo adesso prevede, come una qualsiasi altra variazione urbanistica, che ci sia in prima battuta l'adozione, trascorrano i 30 giorni per le eventuali osservazioni, dopodiché si arriverà alla fase, diciamo, di approvazione vera e propria, successivamente alla quale si sottoscriverà con il soggetto titolare dell'AIG una convenzione urbanistica per la gestione vera e propria, diciamo, di quell'area che sarà oggetto del servizio appunto di raccolta comunale, e dopodiché effettivamente speriamo, accelerando al massimo i tempi, che entro la fine di settembre o i primi di ottobre, come dire, possiamo dare il via finalmente a questo servizio che, diciamo, sono certo riuscirà a migliorare la qualità della raccolta, la qualità soprattutto della differenziata che fino ad oggi stiamo avviando e che, diciamo, abbiamo già raggiunto risultati molto lusinghieri e che credo, diciamo, con l'attivazione di questo servizio riusciremo a raggiungere finalmente, a superare la quota del 65% di differenziata. E mi fermo qui per il momento.
Grazie vice sindaco. Ci sono interventi? Consigliere Rosio. Un attimo solo. Prego.
Grazie Presidente, soltanto un chiarimento, fermo restante la mia piena disponibilità diciamo, a votare a questo punto, perché come giustamente diceva il vice sindaco, l'assessore, è un servizio in più che si va a fornire alla città, quindi nell'interesse di tutti. Solo una dichiarazione, un chiarimento. Queste particelle attualmente sono di natura agricola, diventeranno di interesse generale. Attualmente di chi sono proprietà? Sono di un privato. Ora, la domanda che faccio io è questa, mi sta benissimo tutto, però questa trasformazione è legata semplicemente all'utilizzo di cui stiamo parlando, oppure se domani, ipotizzo, la società che fa la raccolta decide di smettere la propria attività e quell'area rimane sempre di interesse generale oppure ritorna a interesse agricolo? Cioè solo questo per capire in futuro che cosa può accadere, perché magari tra 10 anni, 15 anni, non so quando, oppure mai, il proprietario può decidere di smettere questo tipo di attività, e vorrei sapere se quell'area rimarrebbe con questa nostra delibera di interesse generale oppure tornerebbe a essere di natura agricola. Ripeto, questo non perché io sia contrario al punto, anzi, sono contento che questo finalmente si sia arrivata a questa soluzione. Grazie.
Grazie consigliere. Magari vediamo prima gli altri, se ci sono altri interventi, poi altri interventi sul punto? Se non ci sono altri interventi, prego assessore, vice sindaco.
No, ha fatto bene il consigliere Rauseo, diciamo, a richiamarmi. Ovviamente, diciamo, questa variazione viene disciplinata dall'articolo 32 del norme tecniche del PRG vigente, che stabilisce esattamente, diciamo, l'iter che va seguito, perché appunto l'IG effettivamente diventi di interesse generale. Nello schema, nella cartella, avevo fatto inserire, diciamo, anche uno schema di convenzione che in qualche modo poteva chiarire esattamente, diciamo, che cosa accade nel momento in cui facciamo la variazione. Ovviamente la variazione è una variazione urbanistica che non ha una tempistica, nel senso che l'interesse generale viene determinato e nella fattispecie noi lo determiniamo anche successivamente, che non è un atto di consiglio, ma sarà un atto, diciamo, tra virgolette, di natura privatistica firmato dal dirigente. No, la convenzione non è. La convenzione urbanistica, di gestione urbanistica, è un atto, diciamo, tra il dirigente dell'ufficio e gli intestatari, diciamo, di questa particella, che che nello schema che stiamo seguendo prevede di sicuro il vincolo ventennale a che quella particella resti di interesse generale e resti con la destinazione per cui è nata, e cioè centro di raccolta comunale, al di là anche del servizio, se il servizio di raccolta sarà ancora gestito, il servizio di raccolta per il Comune di Melfi sarà ancora gestito dalla società GISA, che è proprietaria, oppure, diciamo, come legittimamente potrà accadere, con una gara un soggetto terzo potrà, diciamo, aver affidato il servizio di raccolta, quell'area sarà comunque continuando ad essere vincolata come area IG a servizio di raccolta e sarà disciplinata da apposita convenzione urbanistica, così come detta l'articolo 32 delle norme tecniche del PRG, con una convenzione che andrà a stabilire tutti i dettagli, cioè, diciamo, ovviamente nel pieno rispetto, diciamo, delle norme e di quelle che sono le nostre disposizioni comunali.
Allora, procediamo alla votazione, se il sindaco non vuole aggiungere altro. Valvano? Bufano sì. Gubelli? Mastromartino? Castanti non c'è. Piccolella, se non c'è. Montanarella Donato? Sacco assente. Rauseo? Monico? Valvano Salvatore? Con 8 voti, cioè, favorevole, quindi all'unanimità, dei presenti, il Consiglio approva. Procediamo ora alla trattazione del settimo punto posto all'ordine del giorno, integrazione e modifiche articolo 9.2 del regolamento edilizio altezza locali commerciali del centro storico. Parola al vice sindaco, vero, per la relazione sul punto.
Consigliere Castaldi, spero rientri e relazionerò per più di 3 minuti, così diciamo lui non mi potrà accusare di aver perso il contatto con la realtà, più che accusare, rimproverare. Va bene, questa diciamo è un'altra procedura che stiamo attivando per provare a rendere diciamo più fruibile il centro storico, in particolare della... Se n'è andato il consigliere Castaldi. Consigliere Castaldi, mi ero permesso di cominciare il punto e di dire che avrò, cioè che relazionerò per più di 3 minuti, così non potrò essere rimproverato di aver perso il contatto con la realtà, come prima hai detto, su un argomento specifico. Vedi, ti seguo con attenzione. Ripeto, anche questo diciamo è, per quanto riguarda la dicitura, sembra un punto molto complicato. Il punto all'ordine del giorno dice integrazione e modifica all'articolo 9.2 del regolamento edilizio altezze dei locali nel centro storico zona, nel centro storico zona A. Anche questo, come stavo dicendo, è il tentativo diciamo di migliorare i servizi della nostra città, in particolare soprattutto per quel che riguarda la fruibilità perciò diciamo per le strutture, i locali del centro storico, per le altezze minime destinate per i locali adibiti a studi professionali, attività terziarie, associazioni sociali, culturali, religiose, politiche, assistenziali, esercizi di commercio al dettaglio e così via. È una modifica che è in corso diciamo di gestione anche dell'ordinarietà, consigliere Castaldi, ci siamo permessi di modificare per andare a ridurre semplicemente le altezze minime all'interno del centro storico e modificarle dai parametri che venivano stabiliti prima con il regolamento, le norme tecniche del regolamento del piano regolatore, e passarle per quel che riguarda le aree fuori dal centro storico a misure minime di altezza, dai 3,4 metri a 3 metri minimo di altezza per i locali diciamo che vi stavo richiamando prima. Invece per ciò che riguarda il centro storico, l'altezza minima per tutti questi vani che diciamo sostanzialmente, sinteticamente ho richiamato prima, si dovranno avere altezze interne non inferiore a 2,40 metri. I locali di servizio, tecnici e di laboratorio non aperti al pubblico o non sia prevista la presenza continuativa di personale occupato possono avere un'altezza diversa in ogni caso non inferiore ai metri 2,10, purché siano dotati di idonei mezzi di ventilazione dell'ambiente atti a garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie e microclimatiche in rapporto al numero degli occupati. In particolare poi i servizi igienici in dotazione ai locali destinati a tutti i predetti usi potranno essere illuminati artificialmente ed essere dotati di ventilazione forzata ed avere altezza interna di almeno metri 2,10 e superficie minima di metri quadri 1,50. Ripeto, abbiamo fatto semplicemente una modifica agli standard minimi per questi esercizi, tentando per questa via, e prima ancora diciamo di chiudere l'iter del regolamento urbanistico, che diciamo, come credo sappiate, abbiamo riavviato, e permettere diciamo anche per questa strada al centro storico di riattivare anche con la modifica di questi standard ad una migliore fruibilità degli spazi che esistono, e quelli sono diciamo in particolare nella zona A della nostra città.
Grazie vice sindaco, ci sono interventi? Consigliere Sacco, un attimo suo. Prego.
Grazie presidente.
Se la normativa di riferimento, in particolare, un attimo che la cerco, che è qui allegata, l'allegato 4 a un decreto legislativo 8108, il quale ci parla al punto 1.2 dei requisiti previsti per i luoghi di lavoro e fa una differenza per quelli che riguardano i luoghi di lavoro cosiddette aziende industriali e per tutti gli altri luoghi di lavoro, cioè locali destinati a uffici oppure a locali commerciali. La differenza qual è? Prevede una deroga appunto alle altezze minime, solo che nel primo caso, quindi nei locali destinati ad aziende industriali, interviene per questa deroga l'ufficio diciamo di vigilanza, quindi è un compito esclusivamente del sindaco che può intervenire di prima persona e quindi per modificare questi limiti dell'altezza. Nel secondo caso invece bisogna proprio intervenire sulla normativa urbanistica vigente, come il caso specifico. Quindi, premesso che per ciò che riguarda diciamo l'intervento in sé, nulla questio, perché è un intervento che ha anche la sua diciamo bontà come struttura, io devo fare però comunque un appunto, perché qui andiamo a intervenire sul regolamento appunto edilizio, articolo 9.2, che riguarda un punto specifico. Invece è proprio una questione di metodo che non condivido. Infatti, bisogna fare, ripeto, in questi casi un discorso di più ampio respiro. Non si interviene solamente su un punto del regolamento, bisogna guardare un po' le questioni nel loro complesso, quindi è un discorso più ampio che bisogna fare, guardare anche vari aspetti e non solamente un esclusivo punto e poi semmai pensare anche a guardare tutto il regolamento per tutti gli altri aspetti. Quindi su questa delibera in particolare diciamo devo dissentire proprio per il metodo adottato. E poi ancora di più perché si guarda solamente il centro storico, non capisco perché, giustamente, l'azione di rilancio dal centro storico, ma perché dobbiamo tenere fuori anche altre zone. Anche questo comunque non condivido, ma soprattutto, ripeto, per il metodo è stato adottato. Si interviene solamente su un punto del regolamento quando si può fare un discorso di più ampio respiro, guardare anche altri punti e quindi prendere maggiore attenzione e dare maggiore incisività anche all'azione dell'amministrazione. Grazie. E con questo mi sono assunto le mie responsabilità politiche in sede di Consiglio Comunale. Ribadisco, grazie, perché è sempre meglio precisare questo.
Grazie, consigliere Sacco. Ci sono altri interventi? Consigliere Castaldi.
Grazie, presidente. Sì, io prendo spunto dall'intervento del consigliere Sacco che mi ha preceduto, perché effettivamente avrei posto le medesime questioni e non tanto sulla questione del metodo, per la verità. Io così in maniera informale avevo un attimo rivolto al vice sindaco una domanda in termini piuttosto crudi, dicendo: ma si può fare? Ma non perché la norma, cioè la proposta non mi convinca, anzi anche questa andrebbe nel senso in qualche modo auspicato con il punto che abbiamo trattato per la questione TOSAP, per cui sappiamo che nei centri storici ovviamente c'è un problema abbastanza serio. Però devo dire che mi convincono anche le questioni che ha sollevato il collega Gianluigi Sacco. La prima è quella che effettivamente, a mio modesto parere, qui si tratterebbe di una vera e propria variante. Pertanto il procedimento poi dovrebbe essere, no, non è che non si può fare, le varianti si possono fare, ci mancherebbe, e quindi però dovremmo adottare il provvedimento di adozione e di approvazione. Però io non vedo, questa non è una... Il punto dice integrazione e modifiche. Allora, il punto forse non è ben... No, io non avevo... non avevo consultato, quindi stiamo adottando una variante al regolamento.
appunto, esatto, alle 9. E la, diciamo, l'ambito è quello, ecco perché dico, comunque la procedura è questa sicuramente. E poi, e vabbè, allora, se è questa, insomma, io non ho letto il deliberato in maniera precisa, pertanto, insomma, come dire, vorrei che fosse chiaro che stiamo facendo un classico provvedimento di variante. E poi, però, anche la questione, devo dire, legata un po' al territorio intero, cioè questo tipo di modifica è vero che di solito si accompagna all'adozione di strumenti urbanistici di respiro un po' più vasto, no? Tipo regolamento urbanistico eccetera eccetera. Ora, perché è giusto che si comprenda appieno qual è l'esigenza del territorio urbanizzato nella sua completezza, nella sua complessità. Perché effettivamente oggi la distinzione centro storico ed altre zone della città, se da una parte viene normale, come dire, nel centro storico, ahimè, abbiamo situazioni che si sono create forse nel secolo scorso e anche prima, e quindi in qualche modo diventa proprio difficile rimediarvi sotto il profilo dell'adeguamento di questi locali, però devo anche dire che ci possono essere altre zone della città che pur non facendo parte della cosiddetta zona A, forse potrebbero oggi, come dire, essere discriminate, passatemi questo termine, per questioni tra l'altro di centimetri o poco più, perché può succedere questo, con una motivazione che però noi non abbiamo esaminato. Ecco. In che senso? Certo.
Quindi siccome c'è già una differente regolamentazione e pianificazione a origine, determinata dai vincoli della storia, tra il centro storico e il resto della città, non produciamo una domanda.
Eh no, ma questo ci dovrebbe. Ma sì. Vabbè, allora do atto che abbiamo interloquito un attimo velocemente con il vice sindaco. Dico però nel momento in cui andiamo a modificare il regolamento di quella zona, abbiamo comunque introdotto una modifica che vale esatto solo per quella zona. Come dire, quindi io potrei eccepire dicendo, nella zona B abbiamo gli stessi problemi, la altezza oggi di 3,50 m o di 4, non lo so con precisione quale sia l'altezza, potrebbe essere oggi un'altezza che mette fuori norma una serie di locali che magari sarebbero invece in maniera piuttosto naturale destinati anch'essi ad un utilizzo commerciale e quant'altro, che invece oggi si vedrebbero privati di questa possibilità. Ora io dico, è anche probabile che non ve ne sia nemmeno uno, no, arrivo anche a dire questo, è anche probabile che ve ne sia. Però in questo concordo con il consigliere Sacco per dire che probabilmente questa situazione che noi stiamo analizzando un po', diciamo, in via emergenziale, va, abbiamo probabilmente problemi specifici nel centro storico, risolviamoli immediatamente, va bene, mi sta anche bene, però trovo anche altrettanto corretto che la stessa problematica venga un attimo allargata alle altre zone. Chiaramente non parlo di tutte le zone, ma ci sono altre zone che hanno comunque una vocazione oggi commerciale che magari 30 anni fa non avevano, eccetera, e che quindi potrebbero anche, insomma, palesare una esigenza di questo tipo. Quindi tutto qua, ma che io abbia contezza di una effettiva necessità di rivedere le altezze anche in altre zone, no, questo lo escludo categoricamente. Ripeto, può darsi pure che il problema non sussista, però ovviamente questo è una, in qualche modo, una sollecitazione che giro all'assessore, perché si faccia carico, adesso abbiamo i tempi di adozione, poi i tempi di approvazione, si faccia carico anche di verificare se tutto sommato è pur vero che dovremmo chiudere o avviare ancora iter di questo strumento, di questo mitico regolamento urbanistico, però lasciamolo stare per un attimo da parte. Dico, vabbè, assessore, io ritengo che sia corretto e giusto che magari lei, anche nella prossima occasione, in una commissione, ci venga a rappresentare la situazione sotto questo profilo nelle zone, ripeto, a vocazione commerciale di questa città, che potrebbero anche essere interessate ad una disamina di questo tipo. Per il resto, voglio dire, sono d'accordo anche su questo tipo di modifica.
Grazie consigliere Castaldi. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto? Vabbè, allora, sì, va bene. No, 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 figuriamoci tanto. Se vogliamo, se c'è un motivo di riflessione.
Vorrei chiarire, diciamo, meglio al consigliere Castaldi, le norme tecniche del PRG, diciamo, non le sfugge, hanno una classificazione rispetto alle diverse aree della città con le stesse norme di pianificazione, area singola, diciamo, le varie aree che ci sono. Nello specifico, nel deliberato che noi proponiamo, quel che può riguardare per quelle che sono le caratteristiche tecniche e qual è la storia urbanistica della città, che ovviamente ha per tipologia edilizia e sia per norme che negli anni si sono succedute, le norme tecniche dal piano Beghinò ad andare avanti, è l'unico tema che può riguardare tutta la città è l'altezza minima, che noi nel deliberato riportiamo come, diciamo, modifica e parametro ulteriore di uniformità rispetto alle possibilità che ci sono tecniche che possono riguardare tutta la città, e proponiamo una modifica alla misura minima dai 3,4 metri ai 3 metri, che, ripeto, per quella che è la condizione tecnica e quella che è la storia urbanistica di questa città, quindi parametra in maniera uniforme le possibilità sui vani oggetto di questa modifica. L'ulteriore cambiamento che introduciamo fa riferimento nel dettaglio al centro storico, perché anche qui non può sfuggire a nessuno, al di là, come dire, che essendo normate in maniera differente punto per punto rispetto alle diverse tipologie anche che esistono nella città e nel centro storico, andiamo a fare esattamente, anche come richiamava il consigliere Sacco, una specifica sulle ulteriori deroghe concedibili nel centro storico, perché anche qui oggettivamente la storia urbanistica ed edilizia del centro storico ci dice che se volessimo dare una possibilità in più a quei vani, ai 1700 vani vuoti attualmente esistenti nel centro storico, e dargli la possibilità che questi vani possano essere utilizzati anche in maniera diversa da quella che era la tipologia classica dell'unità abitativa dei 30 metri quadri nel centro storico, e magari dare una risposta al mondo professionale, al mondo delle attività commerciali varie, uno degli elementi da introdurre è sicuramente, diciamo, questa proposta di modifica, che va maggiormente nel dettaglio rispetto al centro storico, perché oggettivamente, ripeto, sulla storia edilizia ed urbanistica di questa città la condizione edilizia ed urbanistica e anche vincolistica del centro storico è totalmente differente da tutte le altre aree della città. E per questo, diciamo, c'è questo dettaglio e questo focus più specifico sulle altezze minime, su tutto il resto che è permesso dal dispositivo che lo stesso consigliere Sacco richiamava, perché appunto, diciamo, nelle more di questi, diciamo, delle nostre attività quotidiane e amministrative, pensiamo che questa possa essere un'ulteriore riattivare anche con la modifica di questi standard ad una migliore fruibilità degli spazi che esistono, e quelli sono, diciamo, in particolare nella zona A della nostra città.
Grazie vice sindaco, ci sono interventi? Consigliere Sacco, un attimo suo. Prego.
Grazie Presidente. C'è la normativa di riferimento, in particolare, un attimo che la cerco, che è qui allegata, l'allegato 4 a un decreto legislativo 8108, il quale ci parla al punto 1.2 dei requisiti previsti per i luoghi di lavoro e fa una differenza per quelli che riguardano i luoghi di lavoro cosiddette aziende industriali e per tutti gli altri luoghi di lavoro, cioè locali destinati a uffici oppure a locali commerciali. La differenza qual è? Prevede una deroga appunto alle altezze minime, solo che nel primo caso, quindi nei locali destinati ad aziende industriali, interviene per questa deroga l'ufficio di vigilanza, quindi è un compito esclusivamente del sindaco che può intervenire in prima persona e quindi per modificare questi limiti dell'altezza. Nel secondo caso invece bisogna proprio intervenire sulla normativa urbanistica vigente, come il caso specifico. Quindi, premesso che per ciò che riguarda l'intervento in sé, nulla questo, perché è un intervento che ha anche la sua bontà come struttura, io devo fare però comunque un appunto, perché qui andiamo a intervenire sul regolamento appunto edilizio, articolo 9.2, che riguarda un punto specifico. Invece è proprio una questione di metodo che non condivido. Infatti, bisogna fare, ripeto, in questi casi un discorso di più ampio respiro. Non si interviene solamente su un punto del regolamento, bisogna guardare un po' le questioni nel loro complesso, quindi è un discorso più ampio che bisogna fare, guardare anche vari aspetti e non solamente un esclusivo punto e poi semmai pensare anche a guardare tutto il regolamento per tutti gli altri aspetti. Quindi su questa delibera in particolare devo dissentire proprio per il metodo adottato. E poi ancora di più perché si guarda solamente il centro storico, non capisco perché, giustamente, l'azione di rilancio del centro storico, ma perché dobbiamo tenere fuori anche altre zone. Anche questo comunque non condivido, ma soprattutto, ripeto, per il metodo è stato adottato, si interviene solamente su un punto del regolamento quando si può fare un discorso di più ampio respiro, guardare anche altri punti e quindi prendere maggiore attenzione e dare maggiore incisività anche all'azione dell'amministrazione. Grazie. E con questo mi sono assunto le mie responsabilità politiche in sede di Consiglio Comunale. Ribadisco, grazie, perché è sempre meglio precisare questo.
Grazie, consigliere Sacco. Ci sono altri interventi? Consigliere Castaldi.
Grazie, presidente. Sì, io prendo spunto dall'intervento del consigliere Sacco che mi ha preceduto, perché effettivamente avrei posto le medesime questioni e non tanto sulla questione del metodo, per la verità. Io così in maniera informale avevo un attimo rivolto al vice sindaco una domanda in termini piuttosto crudi, dicendo: ma si può fare? Ma non perché la norma, cioè la proposta non mi convinca, anzi anche questa andrebbe nel senso in qualche modo auspicato con il punto che abbiamo trattato per la questione TOSAP, per cui sappiamo che nei centri storici ovviamente c'è un problema abbastanza serio. Però devo dire che mi convincono anche le questioni che ha sollevato il collega Gianluigi Sacco. La prima è quella che effettivamente, a mio modesto parere, qui si tratterebbe di una vera e propria variante. Pertanto il procedimento poi dovrebbe essere, non è che non si può fare, le varianti si possono fare, ci mancherebbe, e quindi però dovremmo adottare il provvedimento di adozione e di approvazione. Però io non vedo, questa non è una... Il punto dice integrazione e modifiche. Allora il punto forse non è ben, no, io non avevo non avevo consultato, quindi stiamo adottando una variante al regolamento, appunto, esatto, alle norme. E l'ambito è quello, ecco perché dico comunque la procedura è questa sicuramente.
E poi, vabbè, allora, se è questa, insomma, io non ho letto il deliberato in maniera precisa, pertanto, insomma, come dire, vorrei che fosse chiaro che stiamo facendo un classico provvedimento di variante. E poi, però, anche la questione, devo dire, legata un po' al territorio intero, cioè, questo tipo di modifica è vero che di solito si accompagna all'adozione di strumenti urbanistici di respiro un po' più vasto, no? Tipo regolamento urbanistico, eccetera, eccetera. Ora, perché è giusto che si comprenda appieno qual è l'esigenza del territorio urbanizzato nella sua completezza, nella sua complessità? Perché effettivamente oggi la distinzione centro storico ed altre zone della città, se da una parte viene normale, come dire, nel centro storico, ahimè, abbiamo situazioni che si sono create forse nel secolo scorso e anche prima, e quindi in qualche modo diventa proprio difficile rimediarvi sotto il profilo dell'adeguamento di questi locali, però devo anche dire che ci possono essere altre zone della città che, pur non facendo parte della cosiddetta zona A, forse potrebbero oggi, come dire, essere discriminate, passatemi questo termine, per questioni tra l'altro di centimetri o poco più, perché può succedere questo, con una motivazione che però noi non abbiamo esaminato. Ecco. In che senso? Certo.
Quindi, siccome c'è già una differente regolamentazione e pianificazione a origine, determinata dai vincoli della storia, tra il centro storico e questa la città, non produciamo una comunità.
Eh no, ma questo ci dovrebbe. Ma sì. Vabbè, allora do atto che abbiamo interloquito un attimo velocemente con il vice sindaco. Dico, però, nel momento in cui andiamo a modificare il regolamento di quella zona, abbiamo comunque introdotto una modifica che vale esatto solo per quella zona. Come dire, quindi io potrei eccepire dicendo, nella zona B abbiamo gli stessi problemi, la altezza oggi di 3,50 m o di 4, non lo so con precisione quale sia l'altezza, potrebbe essere oggi un'altezza che mette fuori norma una serie di locali che magari sarebbero invece in maniera piuttosto naturale destinati anch'essi ad un utilizzo commerciale e quant'altro, e che invece oggi si vedrebbero privati di questa possibilità. Ora io dico, è anche probabile che non ve ne sia nemmeno uno, no, arrivo anche a dire questo, è anche probabile che ve ne sia. Però in questo concordo con il consigliere Sacco per dire che probabilmente questa situazione che noi stiamo analizzando un po', diciamo, in via emergenziale, va, abbiamo probabilmente problemi specifici nel centro storico, risolviamoli immediatamente, va bene, mi sta anche bene, però trovo anche altrettanto corretto che la stessa problematica venga un attimo allargata alle altre zone. Chiaramente non parlo di tutte le zone, ma ci sono altre zone che hanno comunque una vocazione oggi commerciale che magari 30 anni fa non avevano, eccetera, e che quindi potrebbero anche, insomma, palesare una esigenza di questo tipo. Quindi tutto qua, ma che io abbia contezza di una effettiva necessità di rivedere le altezze anche in altre zone, no, questo lo escludo categoricamente, ripeto, può darsi pure che il problema non sussista, però ovviamente questo è una, in qualche modo, una sollecitazione che giro all'assessore, perché si faccia carico, adesso abbiamo i tempi di adozione, poi i tempi di approvazione, si faccia carico anche di verificare se tutto sommato è pur vero che dovremmo chiudere o avviare ancora iter di questo strumento, di questo mitico regolamento urbanistico, però lasciamolo stare per un attimo da parte. Dico, vabbè, assessore, io ritengo che sia corretto e giusto che magari lei, anche nella prossima occasione, in una commissione, ci venga a rappresentare la situazione sotto questo profilo nelle zone, ripeto, a vocazione commerciale di questa città, che potrebbero anche essere interessate ad una disamina di questo tipo. Per il resto, voglio dire, sono d'accordo anche su questo tipo di modifica.
Grazie, consigliere Castaldi. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto? Vabbè, allora, sì, va bene. No, 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 figuriamoci tanto. Se vogliamo, se c'è un motivo di riflessione.
Vorrei chiarire, diciamo, meglio al consigliere Castaldi. Le norme tecniche del PRG, diciamo, non le sfugge, hanno una classificazione rispetto alle diverse aree della città con le stesse norme di pianificazione, area singola, diciamo, le varie aree che ci sono. Nello specifico, nel deliberato che noi proponiamo, quel che può riguardare per quelle che sono le caratteristiche tecniche e qual è la storia urbanistica della città, che ovviamente ha per tipologia edilizia e sia per norme che negli anni si sono succedute, le norme tecniche dal piano Beghinò ad andare avanti, è l'unico tema che può riguardare tutta la città è l'altezza minima, che noi nel deliberato riportiamo come, diciamo, modifica e parametro ulteriore di uniformità rispetto alle possibilità che ci sono tecniche che possono riguardare tutta la città, e proponiamo una modifica alla misura minima dai 3,4 metri ai 3 metri, che, ripeto, per quella che è la condizione tecnica e quella che è la storia urbanistica di questa città, quindi parametra in maniera uniforme le possibilità sui vani oggetto di questa modifica. L'ulteriore cambiamento che introduciamo fa riferimento nel dettaglio al centro storico, perché anche qui non può sfuggire a nessuno, al di là, come dire, che essendo normate in maniera differente punto per punto rispetto alle diverse tipologie anche che esistono nella città e nel centro storico, andiamo a fare esattamente, anche come richiamava il consigliere Sacco, una specifica sulle ulteriori deroghe concedibili nel centro storico, perché anche qui oggettivamente la storia urbanistica ed edilizia del centro storico ci dice che se volessimo dare una possibilità in più a quei vani, ai 1700 vani vuoti attualmente esistenti nel centro storico, e dargli la possibilità che questi vani possano essere utilizzati anche in maniera diversa da quella che era la tipologia classica dell'unità abitativa dei 30 metri quadri nel centro storico, e magari dare una risposta al mondo professionale, al mondo delle attività commerciali varie, uno degli elementi da introdurre è sicuramente, diciamo, questa proposta di modifica, che va maggiormente nel dettaglio rispetto al centro storico, perché oggettivamente, ripeto, sulla storia edilizia ed urbanistica di questa città la condizione edilizia ed urbanistica e anche vincolistica del centro storico è totalmente differente da tutte le altre aree della città. E per questo, diciamo, c'è questo dettaglio e questo focus più specifico sulle altezze minime, su tutto il resto, che è permesso dal dispositivo che lo stesso consigliere Sacco richiamava, perché appunto, diciamo, nelle more di questi, diciamo, delle nostre attività quotidiane e amministrative, pensiamo che questa possa essere un'ulteriore attività sostenere, da rafforzare nel centro storico. Tutto qua, con la speranza, diciamo, di essere stato più chiaro rispetto all'esposizione.
Grazie vice sindaco. Altri interventi? Procediamo a dichiarazioni di voto? C'è bisogno di ulteriori spiegazioni? Allora, non so se il sindaco vuole in conclusione aggiungere qualcos'altro.
No, dai, sindaco. Allora, no, ma brevemente credo che sia opportuno che rinvitare il Consiglio a votare all'unanimità il punto. Io credo che su questo punto, lo dico diciamo anche al consigliere Sacco che ha fatto le giuste riflessioni, e sarò breve, su questo punto siamo in ritardo. Perché questo è un provvedimento che introduce una deroga e ha una valenza generale nella sua natura di provvedimento riferito a un'area particolare e sta nel solco delle linee strategiche di mandato. Cioè, se noi vogliamo stimolare il centro storico, è uno dei punti che forse avremmo dovuto fare nei primi 30 giorni, e quindi su questo diciamo accuso un ritardo, nel senso che probabilmente è un provvedimento che nell'immediato, in pochi giorni, in poche settimane, non produce probabilmente nessuna conseguenza, ma è un provvedimento che a mio avviso ha il merito di consentire che all'interno del centro storico, con una deroga che fra l'altro deve avere anche il parere favorevole della ASL, dei servizi di medicina del lavoro e di igiene dell'azienda sanitaria, dovrà ritornare poi in consiglio previa acquisizione delle osservazioni che chiunque potrà fare nei successivi 30 giorni, dovrà tornare in consiglio per la definitiva approvazione. Quindi io inviterei il consiglio ad approvarlo con assoluta convinzione, perché è un punto qualificante che consente di aiutare il processo di sviluppo del centro storico, che è spesso compromesso e anche reso difficile dalle difficoltà e dai vincoli eccessivi che sul piano urbanistico, soprattutto per norme che guardano a una condizione urbana di 30 anni fa e che oggi devono essere superate rispetto a una volontà che mi pare unanime, quando anche l'opposizione sollecita gli interventi rispetto al centro storico. Questo credo che sia un'azione concreta che serva ad aiutare un processo di rigenerazione e anche di stimolo, di riattivazione del tessuto economico all'interno del centro storico. Per cui votiamolo convintamente. Allora, procediamo alla votazione. Valvano?
Sì.
Bufano? Sì. Gubelli? Mastro Martino?
Significa sì?
Significa sì, il segretario.
Significa sì.
Castaldi? Montanarella Donato? Sacco? Astenuto.
Scusate, siamo in votazione, scusate.
Quindi, allora, Sacco astenuto. Rauseo? Sì. Monico? Valvano? Non lo vedo, assente. Con 8 voti favorevoli e un astenuto, il Consiglio approva. Non avendo altri punti all'ordine del giorno, questa seduta di Consiglio si dichiara conclusa. Grazie.